Domande su quello che abbiamo detto l'ultima volta? Quindi Dumont, rappresentazioni ponte, varianti culturali, impicci, imbrogli. Tutto chiaro. Ne riparliamo le presentazioni. Allora, anche se è tutto chiaro, io riprenderei e approfondirei alcune cosette che sono particolarmente interessanti in vista della variante italiana, che è l'argomento di oggi, tanto per chiudere la questione. Dunque, abbiamo detto che la cultura, una cultura oggettiva, quindi diciamo la cultura italiana, tanto per non variare più di tanto, o comunque appunto una cultura oggettiva, è comunque un teatro di differenze e divergenze. L'idea che esistano culture omogenee è un'idea abbastanza ingenua. Abbiamo anche visto che lo stesso ordinamento democratico non fa che prendere atto di questa situazione e offrire uno strumento per poter gestire queste divergenze. Ciò di cui parliamo però non è esattamente questo. Voglio dire che nell'ambito di una visione culturale è pensabile che ci siano scelte, priorità, gerarchie di valori che pur comunque controllando, che pur risultando in un conflitto, sono comunque più o meno coerenti. Okay. Il problema qui è un problema che invece ha piuttosto a che fare con la faccenda che Kuhn descrive nel momento della teoria delle catastrofi, ovvero sia ci troviamo di fronte a paradigmi diversi, in un certo senso. Nel senso che la cultura moderna e le culture tradizionali ragionano su livelli completamente diversi. E possono essere certi tipi di rapporto, però vorrei che vedeste questo tipo di rapporto come estremamente accidentato. Non a caso abbiamo bisogno delle rappresentazioni ponte per stabilire una qualche forma di contatto. Le rappresentazioni ponte sono un artificio in un certo senso, non so se ci rendiamo conto di questo. Cioè non sono oggetti coerenti, sono oggetti contraddittoriali che ospitano significati che non sono coerenti. Per qualcuno significano una cosa, per qualcun altro ne significano un'altra. Il fatto che abbiano lo stesso denominatore permette di raggiungere un equilibrio di un qualche genere, ma non di comprendere reciprocamente i contenuti. Ok? Questo è il punto. Quindi il rapporto tra le culture tradizionali e la cultura moderna, il rapporto di contaminazione reciproca, come abbiamo visto, che le unisce, è un rapporto estremamente complesso e accidentato. Tra l'altro, deve essere ben compreso nel momento in cui ci si renda conto che la cultura moderna non ne ha coscienza. Cioè la cultura moderna è la prima vittima della sua propaganda. Quale abbiamo detto che è questa propaganda? Il fatto che dall'affermazione della cultura moderna in poi tutta la cultura precedente è stata rimossa. Ora rimossa, però in effetti, se vi ricordate quello che abbiamo detto dei musei, vi ricorderete che c'è una tendenza veramente a togliere di torno, oserei dire, le cose. E quindi questo discorso, chissà in quale libro l'avevo scritta sta cosa, comunque in questo discorso, questo significa perciò che la cultura moderna non ha coscienza delle altre culture, ritiene che il loro contributo sia un suo pregio. Quindi, come diceva Adam Smith e come diceva Hobbes, Bond, la critica ad Adam Smith, l'attitudine a lavorare e a sacrificarsi viene vista come un tratto caratteristico dell'economia, non come un tratto caratteristico di un'altra cultura, prestato all'economia. Chiaro? No. Bene. Allora, abbiamo detto, vi ho letto ripetutamente queste cose, no? Vi ho detto quindi che Dumont sostiene che la cultura moderna ha avuto successo non tanto per i suoi pregi, quanto per il fatto che questi pregi, che comunque esistono, erano supportati e sostenuti dal contributo delle culture tradizionali precedenti. Il problema che aggiunge la difficoltà di rapporto fra le culture è che la cultura moderna non lo sa questo. Cioè la cultura moderna legge l'intero farsi della società nel momento in cui lei è predominante come un suo risultato. Pertanto la qualità, la solidarietà, la disponibilità al sacrificio, tutti questi valori che non sono moderni, vengono interpretati dalla società, dalla cultura moderna come moderni, come ovvi, peraltro. Questo dal punto di vista della socializzazione genera problemi. Perché? Perché appunto essendo ovvi, questi valori non vengono trasmessi ulteriormente, non vengono ribaditi, no? Vengono dati per scontati. Siccome però fanno parte del bagaglio dell'altra cultura, la quale non ha accesso alla socializzazione se non forse in forma implicita, e questo è quello che ci interessa, lentamente questi valori perdono di importanza, perdono di condivisione. No? Tant'è vero che oggi, come si dice spesso e volentieri, è in Italia un valore essere furbi, che non è mai stato un valore in assoluto, la furbizia e basta, però noi apprezziamo molto il furbo e non capiamo l'onesto, laddove l'onestà era uno dei, come dire, capisaldi della cultura tradizionale, no? Il famoso discorso della stretta di mano come sufficiente per suggellare un patto, quindi la fiducia reciproca, tutta una serie di aspetti che non sono parte della modernità, ma sono parte invece del bagaglio delle culture tradizionali. È evidente perciò che, deteriorandosi lentamente il contributo di queste culture alla cultura generale, questi aspetti lentamente scompaiono. Ecco perché vi dicevo che oggi noi viviamo forse la vera modernità. Perché oggi il contributo delle altre culture si sta pian piano spegnendo. Visto che non c'è nessuno che se ne occupi, visto che nessuno se ne rende conto, visto che sono invalsi tutti i modi di considerare quei comportamenti che sono altamente stigmatizzanti, no? Allora a questo punto quella parte di contributo delle antiche culture, si sta sgretolando. Ora, per quanto ci riguarda, le affermazioni su questo particolare aspetto devono essere estremamente limate. E vi invito ovviamente a questo riguardo a consultare ciò che avete nelle dispense, ovvero sia tutti quei capitoli sui valori degli italiani, che sono un ottimo serbatoio di spunti, un ottimo strumento di supporto delle argomentazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la specificità che noi riusciamo a intravedere nella nostra cultura? Teniamo presente, prima di tutto, che la nostra cultura conosce l'esodo dalle campagne nel secondo dopoguerra. Siamo tra i più arretrati, per certi versi, nel subire l'impatto dell'industrializzazione. Saprete che ai tempi del ventennio eravamo un po' scarsi a industria, a capacità bellica, con tutte quelle cose lì, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo quelli che in fin dei conti ricevono l'onda moderna più tardi, con tutte le conseguenze che abbiamo visto questo comporta. Tra l'altro siamo una delle culture più antiche, per molti versi, nei confronti del resto del pianeta. Non saremo una cultura estremamente unificata, e quello lo stiamo constatando praticamente un giorno sì e l'altro pure, ma le singole culture comunque sono culture che hanno tradizioni millenarie. Possiamo farle risalire agli Etruschi in certi casi, possiamo andare ai Fenici, andiamo ai Romani, insomma comunque sì, Longobardi. È un tessuto culturale estremamente resistente. Per certi versi. Se tenete presente quello che dice Fernand Braudel, no? Che è uno degli storiografi dei più interessanti storiografi del secolo scorso, ci si rende conto che la cultura, come abbiamo visto, abbiamo detto tra l'altro essere spesso e volentieri, è centrata su aspetti che noi spesso e volentieri non valutiamo. Braudel parla di aree culturali, certo se lo trovassi sarebbe opportuno, ma comunque insomma, parla di aree culturali riconducendovi la forma delle tegole, le strategie di conservazione del fieno, insomma tutta una serie di aspetti che noi tendenzialmente tenderemmo a sorvolare nel complesso. E parla anche con molta attenzione, ponendovi molto interesse e valore, alle zone di articolazione tra culture. Questo rientra un po' in quello che dicevamo la volta scorsa, ovvero sia che le zone di confine, le zone di limite, le frontiere, sono sempre estremamente ricche, perché le zone di frontiera sono quelle dove accadono le cose fondamentalmente, dove questo confronto costante tra culture, tra valori, tra stili di vita, eccetera, 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 genera adattamenti, nuove figure, progressi, cambiamenti, eresie, se vogliamo, eccetera, eccetera. Quindi le zone di articolazione tra culture sono zone estremamente fertili, problematiche, ma fertili. Se osserviamo la cultura italiana da questo punto di vista, cosa vediamo? Che il suo articolarsi in piccoli nuclei di fatto moltiplica le zone fertili, moltiplica i limiti, moltiplica le zone di articolazione, se vogliamo parlare con la lingua di Brodel, no? Vuol dire che in Italia ci sono molti più luoghi dove diverse culture fanno attrito, sono in tensione e dalla tensione scaturisce l'energia. Nel testo queste zone le chiamo, non so se è questo o quell'altro dei distretti, ma comunque uno di questi testi, le chiamo faglie culturali. Saprete che sulle faglie partono i terremoti, no? Nelle faglie geologiche, e qui le chiamo faglie culturali esattamente per questo, perché si tratta di luoghi dove le diverse culture fanno attrito le une con le altre e generano qualcosa, che può essere evidentemente positivo o negativo, perché sappiamo che questo discorso ormai è, spero, insomma, acquisito. Da un punto di vista positivo, però, cosa potrebbero significare queste zone? Ed è questa la tesi del saggio sui distretti. Che i distretti nascono esattamente in queste zone. I distretti sono una specie di giacimento di creatività che deriva da un attrito, da un sovrapporsi, da un ispessirsi delle culture esistenti, stimolate non solo dall'apporto della modernità, ma anche dalla frizione fra loro. Quindi qui non solo abbiamo una cultura tradizionale e una moderna, ma abbiamo più culture tradizionali e una moderna. Quindi, come vedete, lo schema è molto più complesso, perché le interazioni non sono soltanto con la cultura moderna, non sono solo verticali, ma sono anche orizzontali. Noi abbiamo, se conoscete vagamente la cartina italiana pre-unità, abbiamo svariati nuclei, no? Di differenze culturali, pensate al regno di Piemonte, Lombardo-Veneto, Liguria, Trentino, sono tutta una serie di enclave le une nelle altre, con tutta una configurazione di limiti, di frontiere, che segnalano diversi atteggiamenti, diverse influenze, diversi stili di vita, tutto questo. Se poi scendiamo, abbiamo le Marche da una parte, lo Stato Pontificio, le due Sicilie, all'interno delle due Sicilie, anche in Sicilia solo, i Longobardi, gli Arabi. Insomma, voglio dire, se andiamo a fare un po' di archeologia culturale, per quanto ci riguarda, troviamo delle stratificazioni impressionanti. Se è vero, come dice anche Brodel, che i tempi della storia sono tempi geologici, allora tutte queste influenze, in qualche misura, continuano a portare frutto. Non sono quasi mai superate e dimenticate. Se voi andate a prendere un campionario delle feste regionali, delle sagre di paese che abbiamo in Italia, trovate saghe che rimontano addirittura agli egizi. In Abruzzo c'è una saga dei serpenti che è identica a una festività egiziana. Non sappiamo assolutamente come diavolo è successo, ovviamente, però questo sta a testimoniare cosa? Che la cultura è molto, infinitamente più complessa di quanto noi non crediamo, e che quindi per poterne avere una qualche forma di comprensione dobbiamo essere il più possibile aperti. Dobbiamo pensare che anche influssi babilonesi, anche influssi assiri, anche influssi fenici continuino in qualche modo a farsi sentire. Cosa che non è particolarmente complicata se solo pensate che il vostro orologio sta funzionando secondo le leggi degli assiro-babilonesi. Quindi, non è che diciamo che come ti viene in mente, no? Insomma, è una cosa abbastanza corrente, no? Noi ragioniamo sempre in base 10, tranne che per il tempo dove siamo in base 12. Avrete notato, suppongo. A base 12 viene dagli antichi sistemi astrologici e astronomici babilonesi. E siccome funziona ce la siamo tenuta. Per cui non è che sia la sola, ovviamente, di queste strategie. Pensate soltanto ai numeri, che tutto sommato usiamo con molta nonchalance, ma che hanno una storia estremamente travagliata alle spalle. Noi avevamo un altro sistema numerico che, guarda caso, non contemplava lo zero. Lo zero è una delle scoperte in assoluto più importanti della nostra cultura, perché lo zero crea delle possibilità assolutamente nuove rispetto al sistema sia di computazione amministrativo che di pensiero, perché di fatto lo zero è nulla. Di fatto abbiamo scoperto il nulla, cosa che altre culture invece conoscono perfettamente bene da 5.000 anni. In India il nulla è uno degli oggetti di riflessione più interessanti e più importanti. Per noi il nulla è paura. Noi abbiamo il famoso horror value, no? Pensate al barocco. Non c'è un centimetro quadro libero nelle superfici, negli spazi, nessuna parola. Riempiamo tutto perché sto vuoto ci spaventa. Insomma, non è male. Se considerate e ponete in parallelo questo tipo di difficoltà teorico-filosofica riguardo al nulla con le scoperte di Copernico che ci dicono che siamo immersi nel vuoto, vedrete che, come dire, queste storie qualche tipo di problema te lo creano, anche se tu magari non ne sei cosciente. Però sono eventi culturali significativi. Ok? Quindi noi viviamo il nostro stile di vita, al quale molti sono attaccati in modo quasi patologico, e questo stile di vita si compone ancora oggi in modo abbastanza evidente di tutta una serie di contributi di altre nazioni, di altre culture, di altri tempi. Per cui abbiamo appunto il portato della cultura araba, spesso e volentieri, moltissime delle nostre parole vengono dalla lingua araba. E poi oltretutto tutto il contributo della filosofia, quindi della lettura degli arabi della filosofia tradizionale greca, insomma tutta una serie di cose che non finisce più, un grandissimo contributo delle culture ebraiche, in termini di cabala, in termini di ricerca, in termini di filosofia, la grandissima parte degli uomini di cultura dell'Occidente sono ebrei. Poi abbiamo appunto altre correnti che arrivavano, perché una delle cose sulle quali dobbiamo cominciare a imparare a riflettere è che non è che la globalizzazione è cominciata l'altro ieri. I rapporti tra culture erano estremamente vivi anche prima, magari erano riservati a meno persone, c'erano luoghi più specifici, ma i traffici sono sempre stati una componente fondamentale del farsi della cultura mondiale. Dall'apertura di Marco Polo verso l'India, ma pensate a Alessandro Magno prima, pensate a tutta una serie di come dire, incontri che noi non valutiamo perché ci sembra che siano accaduti troppo tempo fa, quindi non contano più. Parliamone di questa cosa che non continuo più, perché io non ne sarei così convinto. Per cui vedete che la cultura italiana da questo punto di vista si presenta come un mosaico, più delle altre. Un mosaico di intimazioni, spesso e volentieri inconsapevoli. Un mosaico di valori, di aspettative, di modi di valutare e vedere il mondo, che anche a distanza brevissima, spesso e volentieri fa una grossa differenza, a parte il campanilismo che è, diciamo che è la versione deteriore da questo punto di vista, ma in Italia fatti 3 chilometri, tutti si odiano gli uni con gli altri, ci cioè sono completamente cucine diverse, linguaggi diversi, eccetera, 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 quindi insomma diciamo che da questo punto di vista siamo abbastanza ferrati, il che, riallacciandoci un po' a quello che dicevo l'altra volta, ci renderebbe moralmente più vincolati ancora degli altri europei, se vi ricordate quello che dice Gadamer da questo punto di vista, no? Ah, che dice Gadamer da questo punto di vista? Trovarlo. Come si dice? Comunque, detto in soldoni, Gadamer ci dice, visto che l'Europa presenta una densità culturale assolutamente ignota nel resto del pianeta, non 30, non 31, allora aspetta, andiamo a 18, sapere di dominio? Sì, no, ma ci dovrebbe essere una versione più ampia, mo vattene a pesca se è questa qui, eccoci qua. Pagina 31, che ha qualcosa anche di interessante rispetto al formarsi della nostra cultura. Conosciamo le grandi conquiste delle culture superiori del Medio Oriente e dell'America precolombiana, dell'Asia meridionale e orientale. Sappiamo insomma che non sempre e non necessariamente la civiltà ha imboccato la strada della scienza e del suo potere. È appunto l'Europa che ha imboccato questa strada, la strada della scienza e del suo potere. E solo in Europa la vita spirituale si è specializzata in forme così diverse come la scienza e l'arte, la religione e la filosofia. Si tratta di un fenomeno così singolare che per maggior chiarezza converrà esaminarlo più da vicino. Questo è sempre Gadamer, sì. E ha a che fare con quello che diceva Dumont circa la divisione del sapere in discipline omogenee, separate, eccetera, eccetera, no? Giustamente. Ecco qua, alla fine del paragrafo, riprendendo Gadamer, cosa succede? La possibilità della fondazione di una vera identità europea nella lunghissima esperienza storica per cui l'Europa ha saputo e dovuto imparare più di altri paesi a convivere con la diversità. Eccolo il punto che sottolinea Gadamer. Non è un problema di volontà, di apertura, di benevolenza nei confronti del mondo. È che oggettivamente in Europa la diversità è dietro l'angolo. Laddove in altri luoghi devi camminare mesi per arrivare chissà dove, in Europa tu fai poco e improvvisamente ti trovi in un'altra lingua, in un altro contesto, in un altro panorama, in altri costumi, eccetera, eccetera, eccetera. È come un lungo apprendistato a cui ci sottopone non solo la grandiosa impresa tecnico-scientifica dall'estensione ormai planetaria eppure europea nella sua origine, ma anche la convivenza tra culture e lingue diverse, tra diverse confessioni e fedi religiose. Mi sembra di vedere qui un vero e proprio compito universale. E la molteplicità delle lingue europee, questa vicinanza dell'altro in uno spazio così stretto e su un piano di pari dignità, rappresenta sotto questo aspetto una scuola impareggiabile. Non si tratta qui dell'unità europea intesa come semplice alleanza politica e strategica. Penso piuttosto che l'obiettivo ultimo della questione europea abbia a che fare con il futuro stesso dell'umanità nel suo insieme. Che non mi pare poco, se devo dire la verità. Visto che ne stanno facendo i nostri tecnocrati e burocrati, ci sarebbe da dar loro fuoco, non tanto di darsi fuoco, perché non vedo perché, ma insomma, ad ogni modo, il punto centrale è questo. Si configura, nelle parole di Gadamer, una specie di compito che in qualche misura ci tocca per ragioni storiche, non perché siamo i migliori, non perché siamo più buoni, ma perché ci è capitato di star qui, perché noi nasciamo in un contesto, diciamo che è uno status ascritto in un certo senso, nasciamo nel contesto più accidentato culturalmente del pianeta. E accidentato in modo non superficiale. Perché, vi ripeto, guardate la storia delle culture mediterranee ed europee e troverete tutte culture che contano migliaia di anni al loro arco. Non parliamo di cose dell'ultimo momento, non parliamo di realizzazioni da poco, parliamo di culture che una per volta hanno governato il pianeta. No, pensate soltanto ai traffici dal momento della scoperta dell'America in poi. La Spagna, il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra, con momenti francesi, noi buoni ultimi, ma comunque noi diciamo che avevamo già dato prima, per cui tutto sommato possiamo in qualche modo essere scusati da questo discorso. E chiaramente lo spostamento a occidente del Nomos, come dice Schmitt, a noi ci colpisce in pieno, perché nel momento in cui il Mediterraneo non è più il centro del mondo, noi li stiamo di nuovo, no? Problema di status ascritto, abbiamo grosse difficoltà al traffico transoceanico, laddove tutti gli altri stanno già messi meglio, insomma, ecco. Però questo appunto segnala una centralità non voluta ma comunque esistente. Vi ricordo che il Mediterraneo è stato la fucina dell'Europa, anche della grandeur di tutti gli altri stati. Loro scendevano per imparare, per darsi un gusto, per smussare quelli che erano dei costumi barbari, e nel Mediterraneo venivano in qualche misura riassorbiti, rimodellati, ridigeriti e rimandati nelle loro culture. Quindi il Mediterraneo ha funto da bacino non solo idrografico, ma da bacino culturale per il bene di tutti. No, tant'è vero che, come dicevamo, il Grand Tour si faceva qui. Tutti i giovani di belle speranze delle culture nordiche, compiuta la maggiore età, partivano e si facevano 6-8 mesi in Italia. Perché era qui che si doveva venire. Cioè, un po' sfuggita di mano sta cosa, però voglio dire, venivano qui. Se voi andate in giro per qualunque museo all'estero, trovate quadri di tutti i pittori del caso, che sono tutti quanti fatti in Italia. a Villa Adriana, a Napoli, in Liguria, dove pare, ma stiamo tutti qui. Capite? Non è casuale questa cosa. E non è una cosa sulla quale conviene sorvolare, perché tutto sommato è un segno distintivo. Visto che stiamo sempre a cercare la distinzione, ce l'avremmo, non vedo perché sputarci sopra fondamentalmente, no? Che poi dopo questo patrimonio lo abbiamo scialacquato in modo dissennato durante gli anni, è un altro discorso. Ma ripeto, visto che le cose restano, visto che questa storia è stata una storia di millenni, anche un appannamento di qualche secolo potrebbe non causare grossi problemi. Non c'è scritto da nessuna parte che sia finito il tutto. Certo, se noi cominciassimo magari a recuperare un minimo di coscienza di noi stessi, potrebbe non essere proprio una cattiva idea. Però ripeto, questa coscienza di noi stessi dobbiamo starci un attimo attenti, perché non è una coscienza di noi stessi etnocentrica, sarebbe inutile. Il punto centrale, la tesi forte sulla quale lavoro e vi sto, come dire, in qualche modo che vi sto proponendo è esattamente questo: noi dovremmo teoricamente essere quelli che insegnano un nuovo modo, visto che noi siamo quelli che convivono con un nuovo modo da più tempo di tutti. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui Gadamer fa queste affermazioni così forti sulla responsabilità europea, io rincaro la dose. Se l'Europa ha questa vocazione, se nonostante, noi ce l'abbiamo ancora di più. Perché noi siamo il nocciolo dell'Europa, che loro ne dicano. Il nocciolo culturale, la base culturale solida, forte, voglio dire, l'Europa continua a muoversi sulle nostre strade, non su quelle che ha fatto qualcun altro, vi faccio presente, tanto per dirne una. Continua ad adottare in larga misura il nostro diritto. Quindi c'è ad oggi grandissimo ancora potenziale. La gran parte d'Europa, quando ha qualcosa da offrire di artistico e di archeologico, offre cose che abbiamo fatto noi, tanto per continuare a dirlo. Noi le facciamo andare a puttane, loro le valorizzano, perché hanno capito molto meglio. Però, insomma, si tratta perciò di un credito che abbiamo nei confronti del pianeta, abbastanza significativo, che bisognerebbe riscuotere con umiltà, ovviamente, senza, chiaramente, oggi come oggi, l'umiltà è l'unica possibilità accettabile, vista la figura vera Cottari che stiamo facendo da 70-80 anni a sta parte. Però non è detto che sia troppo tardi, e soprattutto, a questo punto, mi vengono delle immagini liriche oggi, i marosi culturali non sono più quelli di una volta. No? Noi, ora non vi ho portato un articolo di Ruffolo che è uscito recentissimamente sull'Espresso, che era molto bello, sulla genesi europea e sul fatto che anche all'inizio non ci prendevano sul serio come partner europei, non è che possa dar loro torto per molti versi, e, però ciò non toglie, ciò non sottrae al fatto che pensare l'Europa senza l'Italia è ridicolo da un punto di vista simbolico e immaginale, perché di fatto viceversa non sarebbe assolutamente accettabile. Quindi che fare, no? Qual è l'idea generale? L'idea generale è quella appunto di poter offrire una prospettiva che finora è stata svalutata. Ma non è stata svalutata a caso. Se è vero che l'Europa è il meno moderno dei paesi occidentali, per certi versi. È vero che l'Europa è il meno moderno dei paesi occidentali? Se voi andate a vedere quali sono le panoramiche valoriali dei paesi moderni, vi accorgerete che noi abbiamo di solito qualche elemento che sdirazza. Noi continuiamo a dire, anche se poi nella prassi un po' meno, ma dipende poi dalla prassi, perché la prassi istituzionale è una cosa, la prassi pratica è un'altra. Il valore della famiglia in Italia è centrale. E il valore della famiglia è tipicamente un valore tradizionale, non è affatto un valore moderno. Le nazioni moderne mettono i figli alla porta a 18 anni, no, ho fatto quello che dovevo, mo tu avviate, cerca di non rompermi più le palle, e qui da noi invece abbiamo i bamboccioni fino a 40, che poi siano, come dire, circostanziali, nel senso che non avremo ulteriori possibilità. La domanda è un'altra. La nostra cultura sarebbe questa se avessimo altre famiglie? Cioè, i bamboccioni sono, come dire, un fenomeno ricaduto, oppure noi abbiamo costruito una cultura sapendo che tanto ci sarebbero state le famiglie a fare da zoccolo duro? Questo potremmo ragionarci sopra, no? Voglio dire, noi ragioniamo sempre come se ci fosse stata sto paracadute che improvvisamente ci è capitato, ma io credo che noi ci siamo evoluti in quella direzione perché c'erano quei fondamenti. Perché noi stiamo speculando clamorosamente su tutto ciò che era delle famiglie. Noi andate a leggere un qualunque rendiconto economico degli ultimi anni, che cosa vi diranno? Che quello che è scomparso in Italia sono i risparmi delle famiglie. Noi manteniamo un tenore di vita, e il tenore di vita che abbiamo mantenuto fino ad oggi si è retto soltanto su quello che le famiglie hanno messo da parte. E adesso non so bene dove andremo, prossimi anni ce lo diranno, perché l'abbiamo finiti. Ma che vuol dire questo? Che non solo c'erano le famiglie, ma le famiglie risparmiavano. E il risparmio non è un valore moderno. Il valore moderno è il rimettere la moneta in circolo, investire, rischiare, vivere sul debito. Tutto questo è molto moderno, tant'è vero che negli Stati Uniti hanno tutti quanti 7, 8, 10 carte di credito e lavorano per ripagare i debiti delle 7, 8, 10 carte di credito, ma non hanno una lira da parte manca a pagare il lavoro. Anzi, addirittura qualche anno fa al Congresso degli Stati Uniti avevano pensato di mettere la scadenza sui biglietti di banca per fare in modo che non li spendessi, cioè fai li ritieni, no, perché scadono e poi li butti, ottima idea, poi per fortuna hanno smesso. Ma tutta la serie di grandi problemi delle bolle, tutto quello che stiamo scontando noi oggi, origina da lì, no? Dal fatto che non avendo assolutamente un modo per riuscire a mettere insieme quattro soldi, che facevano, ipotecavano un'altra volta, eccetera, eccetera, eccetera. E consumavano il quadruplo di quello che avrebbero potuto fare, per cui con quelle ipoteche pagavano i consumi convenivano a tutti, l'America faceva da treno trainante di questo splendido sistema consumistico, poi a un certo punto si sono accorti che erano finiti i soldi, tutti, non c'erano più manche le carte di credito, non c'era più niente. Ed eccoci qui a pagare il pegno. Oh. Quindi, stanti così le cose, lo stigma italiano, appunto il fatto che siamo sempre stati guardati con un famoso sorriso di Sarkozy dell'ultimo momento, mi ha fatto veramente girare le palle, ma non gli posso manco da torto di fatto, ripeto, ma nella gran parte dei casi questo derivava da cosa? Dalla percezione dei moderni che noi fossimo in ritardo, perché sapete che la logica della modernità è una logica di vantaggi e ritardi, no? Ci sono le nazioni che sono in via di sviluppo e le nazioni che invece hanno già capito tutto. Noi non si sapeva bene di chi facessimo parte, perché comunque appunto gli altri ci hanno sempre percepito come diversi, come levantini, come furbi, questo purtroppo temo che ce lo dovremmo tenere per un po' ancora come stigma, ma come agganciati ad altri valori che non quelli moderni, capite? Questo ovviamente non vuol dire che noi si sia riusciti a salvare tutto quello che poteva essere interessante delle culture tradizionali che avevamo qui, perché abbiamo pagato bei prezzi, no? L'industrializzazione selvaggia del secondo dopoguerra, tanto per dirne una, la cementificazione delle coste, il non cale per tutto quello che è tradizionale, l'artigianato massacrato, il turismo trattato come una specie di sistema di borseggio per tutti i poveracci che capitano da queste parti, insomma ne abbiamo fatte parecchie, no? Quindi anche queste in qualche misura sono andate a incidere su quella che è la nostra cultura è cambiata. La nostra cultura non è più quella degli anni 50, 60, 70, della quale posso parlare perché c'ero quella, ma ricordo, insomma, è un'altra cosa. Per cui abbiamo pagato parecchio pegno, il problema è quanto c'è ancora, quanto regge ancora il nostro zoccolo duro, quanto questo insieme di valori non moderni è spendibile e soprattutto in che forma è spendibile. Perché oggi la modernità ha fatto fallimento dappertutto. Per cui mentre prima essere non moderni era un'offesa, oggi potrebbe essere un bonus. Non so se questa cosa è chiara. E lo avete visto recentemente con la storia delle banche, tanto per dirne una, no? Le banche italiane hanno sofferto molto meno delle altre. Prima erano medievali, poi dopo erano fighissime, ma erano sempre medievali. Hanno sofferto meno perché erano medievali. Perché tutta sta logica della costruzione degli strumenti di sperpero di fatto è stata seguita meno che altrove, no? Pensate alle banche irlandesi, pensate alla famosa Royal Bank of Scotland che si sta dotando di strumenti contro il default italiano quando ha chiuso 2 anni fa, e non lo dice nessuno questo. 2 anni fa hanno fatto fallimento a rotta di collo perché si erano comprati l'incomprabile e oggi ci danno lezioni, e questa cosa mi manda assolutamente fuori dai gangheri, però comunque dobbiamo tenerceli. Come Morgan Stanley, come Goldman Sachs, tutti questi geni della finanza che oggi parlano, che hanno fatto delle figure da peracottare soltanto l'altro ieri, ma abbiamo la memoria del pesce rosso tutti quanti, quindi vabbè. E, che dicevamo? Oh, quindi dicevo che il nostro atteggiamento nei confronti della modernità è sempre stato un atteggiamento in qualche misura furbo, pure quello, come se prendessimo quello che serviva senza sbilanciarci troppo. Ed è vero, perché abbiamo attinto per esempio ai fondi europei a piene mani, ma questi fondi europei, guarda caso, poi non hanno prodotto molto, perché vi abbiamo attinto con dei bracci criminali, vi abbiamo attinto con dei bracci clientelari e politici. Tutti i soldi che ci ha dato l'Europa non sono diventati un qualcosa su cui, no, tenere in piedi una modernità di qualche genere. Abbiamo chiuso tutte le aziende, vedete Termini Imerese recentemente, vedete Terni come sta andando, quindi non mi sembra che ci sia da discutere, no, l'andamento è quello. È un andamento che in qualche misura è abbastanza risaputo nel complesso, cioè si sa che le nostre nazioni oggi come oggi non sono competitive industrialmente, tant'è vero che gli imprenditori nostri vanno a produrre altrove, per problemi di costi di lavoro, per problemi di tassazioni, per tutta una serie di ragioni. In Italia non ci sono più le grandi aziende. Il problema è che noi non ci abbiamo manco i servizi, e sarà forse il caso che cominciamo a pensarci sopra un attimo da quel punto di vista, ma avremmo, ripeto, avremmo per esempio molte alternative, molte altre possibilità. Noi dovremmo essere, non so, fuori gara rispetto alle nazioni che vivono di turismo, cioè dovrebbe essere l'Italia e poi tutti gli altri, e invece perdiamo colpi, il che è ridicolo, ma perdiamo colpi a favore di gente che non ha niente in termini di risorse spendibili da questo punto di vista. Capite? Noi abbiamo castelli ovunque, perché avevamo talmente tanti stati staterelli e contropifferi che c'erano confini dappertutto. Voi fatevi una passeggiata nelle campagne intorno a Roma e ogni tanto trovate un castello e dicono: che cazzo ce ne fa un castello qui nel mezzo del nulla? È perché lì prima c'erano altre strade che passavano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dal Castro Romano fino ad oggi noi abbiamo una miriade di qualsiasi cosa. Palazzi, palazzi, castelli, castelli, statue, quello che vi pare. Qui c'è troppo addirittura, tant'è vero che non riusciamo a gestirlo, anche volendo. È talmente tanto che a un certo punto sarebbe ok, parliamone. Però, insomma, bisognerebbe perlomeno dedicarsi con un minimo di intelligenza a un utilizzo strategico di questo capitale, perché questo sarebbe un capitale che oggi come oggi, andando le cose come vanno nel postmoderno, è uno dei capitali più importanti. Cioè, costruire la percezione simbolica dell'importanza culturale italiana sarebbe un recuperare delle posizioni di Grand Tour di 300 anni fa in un clima contemporaneo, moderno. Noi lo potremmo fare, a me è quello che mi manda letteralmente fuori dai gangheri, come vi dicevo. Abbiamo tutto tranne la testa, siamo completamente rincoglioniti. Vabbè, sarà un prezzo che si paga probabilmente pure quello. Ad ogni modo, è chiara la questione, quindi? Il fatto che la ricezione italiana della configurazione individualista sia stata una ricezione stentata, diciamo, mettiamola così, laddove si è presentato per anni come semplicemente un problema o comunque come un'istanza dibattuta, come adesso andremo a vedere analizzando un attimo l'Economist, che è una delle mie testate preferite, come immaginerete. Ecco, quello stigma, quella problematica culturale oggi diventa un asso nella manica a saperla sfruttare. A vedere quanto la modernità sta fallendo, sarebbe il caso appunto di rigenerare tutti i discorsi politici, perché sono discorsi politici che parlano di un mondo che non c'è più. Non so se questa cosa è chiara. Oggi la transizione culturale è fuori dalla porta, non serve un genio per farvi vedere che stiamo cambiando radicalmente paradigma e che il vecchio paradigma non funziona, non funziona più. Ho letto un articolo di Lucia Annunziata l'altro giorno, ho detto: ma questa, ma dove vive? Bello, per carità, era pieno di sentimenti, ma era un altro mondo, non c'è più quel mondo, capite? Sarà pure il caso che faccia i conti una volta per tutte, oppure continuiamo a campare con la testa così, come se. Quindi il punto è riarticolare, riprendere coscienza della nostra cultura, dei suoi difetti, perché ce ne sono tanti, assolutamente nessuno dice che ci sia da esportare liberamente. Però ha un tale potenziale la nostra cultura, soprattutto oggi, ripeto, che la modernità sta mostrando tutti i suoi difetti, tutte le sue difficoltà, tutti i problemi, che sono problemi sociali, sono problemi di ambiente. La sicurezza e l'insicurezza da lì vengono, non da altrove, voglio dire, no? La sicurezza e l'insicurezza vengono dall'aver creduto fermamente, per carità, con tutta la stima del caso, in una serie di affermazioni forti che sono cadute tutte, dalla prima all'ultima. Ovvero sia che l'economia si sarebbe perennemente sviluppata regalando ricchezza a tutto il pianeta, che la scienza e la tecnologia avrebbero consentito una gestione dell'ambiente sempre più controllata e sempre più sana, che comunque la scienza e la tecnologia sono buone. Quindi meglio di così che voi, no? Ha funzionato per 300 anni, era vero, perché da quelli che andavano a rompere le rocce con i mattelli, alle fabbriche, ai motori, alle tutto quello che volete, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, sono state un paio di guerre mondiali in mezzo, insomma, quindi si può pretendere, no? Tutto. Noi dopo la seconda guerra mondiale abbiamo avuto il boom, l'ottimismo, quindi come dire, non è che... E dopo, a un certo punto, però, sono arrivati quelli coi conti e ci hanno fatto presente, ragazzi, qualche idea sbagliata, ve l'avete messo in testa. La cosa è cominciata con la bomba atomica, come forse vi ricorderete dagli esami di sociologia dell'ambiente. La bomba atomica è stato il primo momento in cui la gran parte del pianeta si è resa conto che la scienza poteva essere un problema. Non era soltanto buona. E punto in bianco, la scienza permetteva di cancellare intere nazioni, paesi, moltitudini, con danni che durano, no? Ci vuole tempo, non sono danni che dicono, vabbè, andate a fuoco tutto, però ripiantiamo, arrivederci, grazie. No, lì sono migliaia di anni in cui ci saranno problemi. Quindi da allora in poi la percezione della nostra potenza, della nostra capacità di agire, ha cominciato a diventare perlomeno double fast. Sì, siamo fortissimi, ma questo essere noi fortissimi dovrebbe essere, come dire, no? Seguito da una nostra, un nostro miglioramento anche mentale, intellettuale, spirituale. Che succede? Che la nostra cultura, sto versante, non lo privilegia per niente. Per cui punta tutto sulla tecnologia, ma quelli che gestiscono la tecnologia sono una banda di idioti. Eccoci. Quindi, abbiamo in mano delle armi spaventose, non sappiamo assolutamente come gestirle, abbiamo tutta una serie di idee strane in testa, quindi insomma c'è poco da essere allegri, come si dice. Tenete presente, stavo sentendo l'altro ieri una sintesi di quello che abbiamo fatto dopo Kyoto, saprete immagino il protocollo per l'ambiente, non solo non abbiamo raggiunto gli obiettivi di Kyoto, ma c'è il 38% di emissioni in più alla fine del protocollo che doveva limitarle a quelle del... Quindi ci stiamo avviando allegramente verso il tracollo completamente, il completo tracollo ambientale. Però ponendo che per qualche strano motivo non si finisca tutti quanti in un gemito, come dice Eliot, il problema è che per andare avanti e cercare di risalire questa china orribile che abbiamo preso ci vorrebbero appunto delle sensibilità diverse. Una cosa che va superata fondamentalmente è l'economicismo, il fatto appunto, come abbiamo detto più volte, che per poter fare qualcosa si presume che ci debba essere un ritorno economico. Non so se vi ricordate una novella di Verga che si chiamava La roba. Ecco, quella non l'abbiamo capita noi bene, però io la rileggerei ai bambini, la insegnerei, la ripubblicherei su Facebook, perché dice cose interessanti. Se finisce tutto e mori, che ci fai con questi soldi del cazzo che ti sei tenuto? Mistero. Ecco, ma noi quello proprio stiamo facendo, perché se non c'è più l'ambiente, mi chiedo dove li andremo a spendere questi soldi? Domanda interessante. Quindi sottomettere la sopravvivenza dell'ambiente a un problema economico è palesemente stupido, non so se mi rendo conto di quello che dico, no? Sì, vabbè, salvo l'ambiente se mi conviene. E se no, la domanda è, se non lo salvi, che fai? Te trasferisci sulla Luna? I complottisti dicono che la NASA stia lavorando su uno schema di colonizzazione degli asteroidi e di Marte che viene dal fatto che qui probabilmente, non so se state vedendo Terra Nova, qualcuno. State proprio avvelenati sulle novità, bravi, sono contento. Ecco quello. Terra Nova, mondo 2149, stiamo chiudendo baracche e burattini e grazie a una cosa particolare, una distorsione spazio-temporale, siamo andati a colonizzare 85 milioni di anni fa. E anche lì, e siamo sempre gli stessi stronzi pure lì, ovviamente, perché non è che questo, come si dice, non è che spostarsi geograficamente salvi la situazione. Se sei stronzo resti stronzo anche a 50.000 chilometri, a 85 milioni di anni, non cambia niente. Però insomma è abbastanza interessante ancora lì verificare quanto il nostro immaginario ci stia dicendo cose piuttosto chiare, insomma. Ripeto, non capita mai che tu veda un film del futuro dove sono tutti contenti e felici, non è mai successo, insomma, perché il futuro è sempre un casino infernale. O ci sono robot incazzati, o ci stanno quell'altri che ti hanno ridotto a batteria animale, o ci sta la crisi dell'ambiente che ti si sta portando via. Comunque, di fatto, sembra che le idee chiare da quel punto di vista ce l'abbiamo abbastanza. Peccato che poi nella prassi non si riesca a quagliare la questione. Quindi, la questione è questa. Siamo effettivamente in grado di fare questo lavoro? Cioè, siamo in grado di rispondere a questa specie di chiamata, se vogliamo metterla sul semireligioso, riprendendo le categorie weberiane, questo beruf che ci ha toccato? Perché di fatto, appunto, ripeto, noi siamo in un momento storico preciso e con delle caratteristiche culturali piuttosto uniche. Quello è il punto. Non ce ne sono molti altri. Tra l'altro, quello che forse in qualche misura ci salva sono giusto appunto le rappresentazioni. Ce l'ha per vizio ad addormentarsi in aula?
No.
Ah, la connessione è un problema, ragazzi. Non tenete presente le cose, ma insomma uno, come dire, vede. Allora, dicevo che... Non mi ricordo più, mi sono distratto. Ah, ecco, dicevo che quello che in qualche misura potrebbe salvarci è che siamo in larga misura mossi da cose di cui non siamo consapevoli. Il che è una fortuna, visto che quando siamo consapevoli combiniamo il casino che abbiamo combinato, se siamo inconsapevoli magari ragioniamo un po' meglio, per cui potrebbe darsi. Che succede? Che esportiamo in qualche modo anche noi qualcosa all'estero. E questo qualcosa che esportiamo è una particolare sensibilità, una forma di fama. Ma voi andate a parlare con chiunque all'estero, parlare dell'Italia, gli si accendono gli occhi. Nonostante Berlusconi, il che voi dimmi che è facile. Però ci si riesce, perché l'Italia ha una dimensione simbolico-mitica per tutto il resto del mondo. Tranne che per noi che stanno qui, non la vediamo. Però tutti gli altri, quando dice sei italiano, manco fosse sceso uno con un carro illuminato, dice, ah, cazzo, un italiano. No, ecco, però di fatto l'idea generale è quella. Quindi, insomma, in qualche modo, se riuscissimo a far collimare i comportamenti pratici con quella che è la percezione simbolica, già staremmo un passo avanti. Che volevo fare? Ditemi, ci mettete a parte?
No, la discussione è che lei tipo sostiene la modernità della tecnologia, io no.
Della che?
No, non è che la sostengo, abbiamo una visione diversa.
Sì, no, ma sopperta la modernità di?
No, parlavo della tecnologia, la modernità, uh-huh. Io ho una visione diversa da quella che
ha lei.
Sì. Cioè, io
e quali sono queste visioni?
Io le ho detto, non è che la tecnologia e la scienza ti salvano un pianeta che comunque sta andando a rodini, cioè nel senso. Sì, però ho detto che in un certo senso non è detto, se siamo arrivati qui, grazie alla tecnologia, alla modernità, abbiamo superato tante cose.
Grazie che è un problema.
Capito?
Grazie,
c'è da discutere, grazie.
Siamo 6 miliardi, prima eravamo la metà, ma più ci sarà. Tante malattie sono state superate. Secondo me no, perché tra forse c'è tanti punti di vista.
Diciamo che sono delle affermazioni che perlomeno si potrebbero discutere, perché effettivamente 7 miliardi di persone qui in giro, non è che veda sta necessità che ci fosse, no, insomma, sopravvivo anche senza, ma che dobbiamo fare?
Dobbiamo sfruttare le nuove scoperte a favore.
Oh, certo, però una persona normale di solito va a chiedere aiuto a quello che gli ha sfasciato casa? No. Tenete presente, ragionateci. Voi avete uno che viene a casa vostra e va a sfascia tutta. Poi dopo, per rimetterla a posto, andate a lui e fa: scusi, mi ricostruisci casa per favore, perché me l'ha distrutta, volevo un attimo. È peculiare. No. No? È un comportamento che non adotteremmo mai in scala micro. No? Laddove qui stiamo andando a chiedere a quelli che ci hanno distrutto casa: scusate, ce la rimettete a posto, che questo funziona anche da un punto di vista, tra l'altro, poi comportamentale. No? Andiamo a chiedere agli economisti: scusi, che facciamo adesso? Intanto ci avete messo in una situazione così bella che ci potete anche dare qualche dritta su come cazzo andare avanti domani. Ecco, noi chiediamo alle persone sbagliate, secondo me. Però è chiaro che su questo poi si tratta di punti di vista, insomma. Quello che conta è riuscire a mettere a fuoco la questione, in un certo senso. Poi ognuno dà le sue risposte, chiaramente. Però non mi ricordo più dove era un'altra volta. Rappresentazione di Ponte e l'inconsapevole, ok, perfetto. Quindi dicevamo, il fatto che molti dei nostri comportamenti siano dettati da qualche tipo di probabilmente istinto, chissà se ci abbiamo ancora qualcosa del genere, ecco, potrebbe essere una qualche tipo di soluzione. Dicevo, noi proiettiamo all'esterno questa, ancora nonostante tutto, questo fascino, sulla scorta del quale siamo riusciti ad accreditarci in diversi modi. Per esempio, siamo uno dei punti di riferimento per la gastronomia, siamo uno dei punti di riferimento per il lusso, continuiamo ad avere un certo ruolo nel turismo, anche se quello l'abbiamo tragicamente dismesso, e siamo stati perfino capaci di entrare nella teoria economica. Questo la dice abbastanza forte su quelli che sono i problemi e le possibilità della trasmissione attraverso la rappresentazione ponte. Però questo direi che lo vediamo la prossima ora, perché farei un piccolo break a questo punto. Senti questa. Va bene, allora dicevamo che il...
Vabbè, 3 ore di viaggio, una lezione, ci stiamo giunti.
Assolutamente sì. Allora dicevamo, tenete presente che anche all'interno dei vari saggi che avete negli appunti, nelle dispense, ci sono delle parti che si ripetono, come avrete probabilmente notato, visto che uno costruisce i saggi a seconda degli utilizzi, eccetera, eccetera. Ci sono parti nuove e parti vecchie. Ecco, il problema è la parte nuova, fondamentalmente. Se avete le dispense, a pagina 160... Pagina 164 del saggio sui distretti paradossali, 164 dei distretti paradossali, la parte prima, dategli un'occhiata perché c'è qualche adattamento, ma in larga misura è un'introduzione e un adattamento della prima parte di Dumont del libro, quindi serve il giusto. Da pagina 164 invece comincia la parte nuova e... E ci sono una serie di cose, di stimoli piuttosto interessanti, se vogliamo. Ecco, questo è quello che si può rispondere all'economista. C'è Ruffolo, Giorgio Ruffolo, che è uno dei più grandi economisti europeisti italiani, che ha scritto una serie, ci sono un sacco di suoi articoli su Sociologica, se potete andarveli a leggere. Non so se c'è anche questo. Dice questo: il capitalismo ha scatenato poderose forze distruttive dell'ambiente naturale e della coesione sociale, fino a minacciare la sopravvivenza stessa della specie. La sua dannazione sta nell'assurdità della sua logica della crescita illimitata. Questo è, come dire, uno dei... Assolutamente. Beh, d'altronde è il problema, non ce ne sono molti altri, secondo me, oggi come oggi, perché è quello che ci sta portando veramente al crollo. Tant'è vero che l'articolo si chiama Rallentiamo il mondo. Non a caso, perché la frenatina ci starebbe tutta. Allora, un'altra cosa molto interessante, da Simmel... Qui, come vedete, concorrenza e divisione del lavoro appaiono come le proiezioni economiche degli aspetti metafisici dell'individuo sociale. Che vuol dire? Concorrenza e divisione del lavoro appaiono come le proiezioni economiche degli aspetti metafisici dell'individuo sociale. Diciamo che, essendo voi universitari di lungo corso, dovreste essere in grado di farmi un lungo discorso in proposito su questa frase. Perché Greta ti stoglie lo sguardo? Paura? Com'è la cosa? Parliamo.
È come se fossero dei valori che l'individuo ha e che si propone poi nella sfera economica.
Non male. Diciamo che ci siamo molto vicini, il che ci dà anche una dimostrazione del fatto che l'economia è una scienza molto sui generis, nel senso che questi punti forti, quindi concorrenza e divisione del lavoro, risultano da un'idea a monte che poi ha generato il problema economico, no? Il famoso pessimismo, se vi ricordate, per esempio, un pessimismo antropologico, concorrenza. Che vuol dire concorrenza? Vuol dire tutti contro tutti, no? E vinca il migliore, quindi Darwin, come vedete. Questa è l'idea che guida la modernità. La modernità è guidata di fatto da un ideale che è un ideale pessimista. C'è un articolo che non ho portato perché tanto non avremmo fatto in tempo a vederlo, l'ultimo sull'Espresso, che parla di Linux, e c'è uno degli specialisti di Linux che comincia dicendo: l'idea che ci sta portando alla dannazione è quella di Hobbes, che stiamo tutti uno contro l'altro. È vero, è quello il problema. Cioè è contro l'evidenza questo discorso. Cioè noi vediamo che l'uomo, nella grandissima parte dei casi, collabora. Non è in concorrenza, capito? E la stessa lettura darwiniana deve essere limata, perché la lettura darwiniana, alla luce dei ragionamenti ecologici, non sta più in piedi nella sua semplicità: tutte le specie concorrono, quello che vince s'aggranfa tutto, perché non è così semplice, perché una nicchia ecologica si costruisce secondo equilibri fra specie, per cui non c'è una specie che può sopravvivere da sola, non so se mi spiego. Mentre noi nel nostro immaginario abbiamo questa idea che ci sia uno che vince e fa come gli pare, no, perché tutte le specie, anche le vincenti, vincono grazie a tutta una serie di altre specie che forse non hanno direttamente a che fare con loro, ma che comunque devono essere salvaguardate perché hanno un compito, hanno uno spazio in quella nicchia, cosa che noi abbiamo perso radicalmente di vista. Per noi possiamo anche massacrare e sterminare tutto quello che si muove, che tanto poi rimaniamo. Idea balzana tra le altre, no? Per cui, quindi, questo discorso della concorrenza e della divisione del lavoro ha l'aria scientifica, ma è un'elaborazione in qualche misura ideologica di un punto di vista piuttosto definitivo, ovvero sia noi ci stiamo muovendo perlomeno da 4 secoli nell'ambito di un paradigma pessimista del comportamento umano, dove viene costantemente privilegiata questa idea di concorrenza, di scontro, di lotta gli uni con gli altri, e non viene assolutamente messa in luce quella che invece è la componente più importante, che è quella della cooperazione, no? Perché noi conviviamo, non ci attacchiamo. La domanda è: ma se noi fossimo così concorrenti, qui come ci saremmo arrivati? Non so se vi siete mai posti il problema. Cioè, se è vero, e vi ricordo per la 300.000esima volta il punto di vista degli strutturalisti, nonché dei pessimisti ideologici, ovvero sia che l'uomo è cattivo e di conseguenza deve essere arginato con istituzioni e leggi ad hoc, no? Ma se questo fosse vero, ma come avremmo fatto a mettere in piedi le prime istituzioni che limitano la ferocia dell'uomo? Non so se la cosa è chiara. Cioè, se noi da quando siamo scaturiti, no, sulla faccia della terra, avessimo cominciato a menarsi come tamburi in concorrenza, ma quando le avevamo fatte queste istituzioni? Chi le faceva? È evidente che sto clima d'attacco gli uni con gli altri non c'era. Ci sarà stato un clima di scontro fra gruppi, che non è la stessa cosa. Perché qui la concorrenza è polverizzata, qui a parte che poi insomma è tutto ideologico, perché non è vero per niente, ma comunque nella visione economica classica la concorrenza è tutti contro tutti, quindi è atomistico come discorso, capite? Non solo, ma c'è un altro discorso che completa questo, che è il discorso della mano invisibile, no? Ovvero sia del fatto che tu, c'è questa concorrenza, non solo io questa concorrenza non la regolo, ma la lascio nel suo modo più brutale di essere, perché comunque quel modo lì è quello che mi garantisce il miglior risultato finale. Esatto. Capito? La famosa questione dei vizi privati, pubbliche virtù, no? Vuol dire, tu sei un porco, uno stronzo, uno sfruttatore, però il tuo operare insieme a quello di tutti gli altri porci sfruttatori come te mi garantisce la miglior distribuzione possibile dei redditi. Cosa che è palesemente assurda, perché non funziona. Voi andate a vedere la forbice tra quelli che hanno e quelli che non hanno, e negli ultimi anni si è allargata in modo spropositato, come d'altronde i pagamenti ai manager delle nostre cose, no? Prima c'era un rapporto da 1 a 100, adesso c'è un rapporto da 1 a 4,50. Cioè Marchionne ha 450 volte lo stipendio di un suo impiegato. Che cazzo fa Marchionne per 450 volte tanto? Ma chi è? Super Pippo? Non so se vi rendete conto, ma a noi sta cosa ci pare normale. Quello è il bello della questione.
No, professore, secondo me non è che ci sembra normale, cioè a me non mi sembra normale per niente. E che onestamente non so come cambiarla.
Ci sono quelli che stanno facendo Occupy Wall Street, che in qualche modo ci provano, voglio dire, se uno si tessera, si federa e comincia a fargli presente quando passano che gli fanno schifo, tanto per dirne una, oppure comincia a sostenere una necessità di adeguamenti etici. Noi siamo quelli, in questo pianeta, in questo momento, che si stanno chiedendo chi va tassato, non so se avete fatto caso a sta cosa. Ci chiediamo, ma dobbiamo tassare i poveri o i ricchi? A voi vi pare una domanda che abbia un senso? Però ce la stiamo chiedendo. Perché noi tassiamo i poveri.
Anche dover andare a votare, io non so chi votare. Io ho scritto Viva l'Italia l'ultima volta sulle...
Vabbè, mi pare una bella pronuncia, ma... Ho capito, ragazzi, però tocca un attimo andarseli a vedere e cercare di sceverare, qualcuno decente ancora c'è in giro. Però comunque il punto non è che uno vota e poi finisce lì. Se sei incazzato e non sai come fare, tu voti, poi scrivi a quello che hai votato e ti senti un po' testa di cazzo. Poi cancellerò. Io a sto giro t'ho creduto, ma sappi che... Cioè, questo è il punto, cioè, come dice Morin in quel simpatico libricino che dovreste aver letto tempo addietro, I 7 saperi. Oggi si vive solo se la società controlla l'individuo e l'individuo controlla la società. Non possiamo rinunciarci, e questo è il problema. Uno deve essere in qualche misura responsabile in generale. Quindi, siccome è importante come gestiscono le cose, tu devi cominciare a scrivere, devi cominciare ad andare lì, devi cominciare a manifestare, devi farti sentire, non mi sta bene. Questo è il punto. È scomodo, una rottura di palle, assolutamente. Però io sono 40 anni che scendo in piazza, mi sarei anche rotto, vorrei che ci andaste voi un pochino, ma ad ogni modo serve, di tanto in tanto, e soprattutto strutturarsi, perché adesso abbiamo i mezzi, adesso c'è internet. Ci sono tanti sistemi per creare una forza di pressione, c'è tanto modo diverso per comunicare con la gente e dire non mi sta bene affatto come vi state comportando. Tant'è vero, pensa solo a Di Pietro recentemente, quando ha detto che non avrebbe appoggiato il governo Monti, è successo un macello all'interno dei dipendenti del partito. Tutti gli hanno scritto, pure quelli che hanno votato semplicemente. Quindi evidentemente un modo per l'antifona c'è. Il problema, vi dicevo, è che noi abbiamo una serie di punti, questa serie di cose assurde che non riconosciamo come assurde. Cioè il fatto che un manager, chiunque esso sia, possa votarsi da solo, attribuirsi da solo dei premi di produzione pure quando ha devastato un'azienda, è una cosa che andrebbe, come dire, denunciata, no? Andrebbe, perché dai cose, senti, io voglio denunciare quello perché è un ladro, ditemi che forma devo prendere, però spiegatemi. Cioè, hanno portato al fallimento all'Italia, hanno portato al fallimento Trenitalia, hanno portato al fallimento qualsiasi cosa, e se ne sono andati tutti con centinaia di migliaia di euro, se non milioni. Come di bravo, meno male, grazie, sei stato fighissimo. Non si capisce sta cosa. Eppure continuano. Con i soldi di Obama che ha dato al sistema bancario americano, i manager si sono ridati i benefit un'altra volta. Gli stessi che hanno portato il sistema al crollo. Non so se questa cosa è accettabile. Secondo me no. Capite? Come il discorso delle tasse. Ma che cazzo di logica è che le pagano quelli che non hanno le tasse? Eppure, a oggi, ci stiamo interrogando. Ma li facciamo pagare, ricchi? Poverini, no. Poverini. Ma di che? Cioè, qual è la logica per la quale il ricco poverino non deve darmi i soldi, mentre me lo svena io? Cioè, qualcuno me la spieghi, perché a me sfugge. Come d'altronde ha detto pure Buffett, non ci posso pagare meno tasse del mio impiegato. Mi vergogno. E lui è ricco. E meno male che ce n'è qualcuno. E tutti quanti, oddio, Buffett che ha detto? Ma la cosa ovvia, però ovvio, no? Vuoi dire, la tassazione deve essere progressiva, più hai e più paghi, non al contrario, se no dove, come ragioniamo? Ci chiediamo, ragioniamo sulla scorta di tutte quelle cazzate che sono state dette da 300 anni a questa parte in tema economico. Allora che succede? Che il ricco, io immagino che se gli lascio i fondi, lui costruisca delle aziende e quindi diffonda ricchezza. Il problema è che le fa in Cina le aziende. Quindi a me che cosa cazzo me ne frega del fatto che lui è ricco e fonda le aziende? Non so se mi spiego. Ma non c'è più il legame col territorio che c'era prima, per cui dice, vabbè, ok, ha un senso. Non te levo i soldi, tu però li reinvesti, ma noi abbiamo visto che reinvestire è qualcosa che appartiene alla vecchia cultura, non a quella contemporanea. Reinvestivano per motivi etici, religiosi, solidaristici, per tutta una serie di ragioni che erano della vecchia cultura olistica e che nella modernità non ci sono, perché tu gli dai soldi e questi se li intascano. Quindi noi abbiamo una porzione incredibile della ricchezza planetaria in mano a quattro stronzi che si guardano bene, salvo quando sono filantropi e ci regalano gli spicci, ma per il resto noi ci fa la fame. Questo è il senso della questione ed è ridicolo. Che poi accada, a me va pure bene, ma che qualcuno lo giustifichi mi fa girare le palle, perché non c'è modo di giustificare la situazione del genere. Cioè siamo a dei numeri che non sono più giustificabili, capite? Finché si trattava di un dislivello concepibile tra i colletti blu e i colletti bianchi e i manager, ci posso pure stare, perché responsabilità, a parte che poi le responsabilità dei nostri manager sono tutte da ridere, perché appunto non si vede che gli facciano. Però comunque era accettabile ed era in una scala comprensibile. Oggi non è più comprensibile. 5 milioni di euro, 12 milioni di euro, 30... Oh! Ma dico, vi rendete conto che le multinazionali hanno dei bilanci che sono più importanti e significativi di quelli di parecchi stati? C'è qualcosa che non quadra, evidentemente. E questo, il non quadrare, come dice giustamente Ruffolo, è un problema del capitalismo, perché l'idea era che questa ridistribuzione dei redditi fosse... Cioè, questa è la migliore possibile. Io preferisco scendere, come si diceva ai tempi. No, fermate il mondo, io scendo. Perché se non possiamo far meglio di così, lasciamo perdere. Grazie ai mercati, questi famosi mercati, di cui non so se ci avete mai fatto caso, ma il mercato è un'entità mitologica. Cioè, non c'è nessuna differenza fra il drago e il mercato. No? I mercati. Chi sono questi mercati? Non si sa. Mercati sono sta cosa che aleggia ogni tanto, sa, te rubano i soldi, cioè, chi è? I mercati hanno bruciato 20 miliardi di euro ieri, tu ti interroghi, dici, chi è sta? Dove? No? Ditemi dove è accaduta sta cosa, vi prego, perché vorrei capire. No, non lo sappiamo. Ci sono ogni venerdì, tutti neri, lunedì, venerdì, martedì, non ce n'è uno che sta salva, bruciamo cifre di miliardi di notti, eppure stiamo sempre tutti qua uguale. Uno si chiede, ma che sta da fare? Come funziona questa cosa? È ridicolo. Capite che è ridicolo? Cioè, noi siamo veramente in un periodo di stupidimento collettivo da un punto di vista culturale. Che maneggiamo queste cose come se avessero un qualche senso, e non hanno un senso, perché i mercati sono l'insieme di quelli che risparmiano, sarebbero teoricamente, ma è ovvio che se nel mercato c'è te, io e lui insieme al fondo sovrano della Cina, fari dei polli il fatto che io faccia mercato, perché io quante azioni posso comprare, tu quante azioni puoi comprare, quello mi si può comprare a me, al Molise, a Spagna, alla Francia, tutti insieme, che hanno una liquidità folle i cinesi al momento. Quindi dove sta questa concorrenza perfetta? Come facciamo a ribilanciarci noi, andiamo a comprare quei 4 bot nel frattempo che quello non ne compra 9 milioni? È ovvio che non c'è verso di venirne fuori, no? È semplicemente ovvio. Solo che è successo che nel frattempo ci siamo talmente indebitati fino agli occhi tutti gli uni con gli altri per sta cosa della crescita continua, che adesso siamo tutti quanti indebitati reciprocamente. Qui voglio vedere che succede quando dovesse crollare l'euro, già rido. Perché tutte le banche di tutte le nazioni hanno i loro bot dell'Italia, della Spagna, della Grecia, della Francia, della Germania, i cinesi hanno tutti i bot americani, per cui se per caso gli americani vanno di fotte i cinesi chiudono tutto. Insomma, non è pensabile andare avanti così, non so quando ce ne accorgeremo, però di fatto al momento è piuttosto stridente come discorso. Allora, quindi, come dicevamo, questa frase è interessante, no? Nel senso che nel momento in cui Simmel stabilisce questo legame fra la metafisica e l'economia, noi dell'economia abbiamo una visione un tantino diversa. Cioè cominciamo a renderci conto che l'economia, come l'abbiamo costruita, è un tipo di economia, non è una legge di niente. Il fatto che ci debba essere la concorrenza, il fatto che esistano tutte queste stronzate che ci stanno dicendo da 300 anni a sta parte e non se n'è verificata una da allora, faccio presente. Ma era tutto revocabile, era tutto assolutamente discutibile, era tutto fattibile in un altro modo. Non c'è nessuna necessità nella situazione in cui ci troviamo noi oggi. E cosa aggiunge? E qui venite a vediamo perché è interessante quello che dice Dumont applicato. Sempre pagina 165. È la percezione delle profonde implicazioni tra processi che l'ideologia dominante vuole invece separati e indipendenti, e questo è sempre quel discorso che abbiamo fatto della variante della configurazione individualistica che separa le cose, in modo che quello che dice un economista non lo sa l'architetto, non lo sa il medico, non lo sa l'ingegnere, e nessuno fa una somma di tutte le cose che invece sarebbero evidenti. No, questa percezione della divisione dei processi e dell'implicazione porta Ruffolo a osservare che un radicale riorientamento della specie umana dall'attuale corsa letteralmente insensata verso una condizione di equilibrio, dalla competizione alla cooperazione, non richiede soltanto una riforma dell'economia, ma una rivoluzione culturale o addirittura antropologica. E questo è un economista. La fine del paradigma economico, e cioè dell'autonomizzazione dell'economia e il suo rientro nell'ambito di una società che abbia riacquistato la consapevolezza dei limiti naturali e dei bisogni di solidarietà sociale. Cioè, è talmente ovvio che te fa venire nervoso che non sia, come dire, sulla bocca di tutti questo ragionamento, capite?
Noi, un po' come Zamagni.
Sì, ma infatti di economisti che cominciano ad avere un attimo di... ce ne sono un po', ringraziando Dio. Peccato che, come al solito, no? Allora, Rifkin, che ha scritto anche appunto degli articoli che spesso e volentieri sono di presentazione del libro famoso del Sogno Europeo di cui parlavamo la volta scorsa, che dice: il difficile compito a portata di mano consiste nel perseguire una via intelligente e perfezionata che mantenga una tensione bilanciata tra lo spirito imprenditoriale del capitalismo e la solidarietà sociale del socialismo, senza che alcuna delle due visioni abbia la meglio sullo spirito dell'altra. Del resto, tutti noi siamo l'incarnazione di entrambi tali spiriti. Desideriamo perseguire il nostro interesse personale, pur essendo consapevoli delle nostre responsabilità in quanto esseri umani. Magari, aggiungerei io, perché lui magari lo sa, ma la gran parte del pianeta se ne è accorta di questa cosa. Ecco. Quindi potrebbe essere carino. Ad ogni modo, come vedete, il dibattito quindi sulla faccenda economica è abbastanza serio e si tratta appunto di un teatro dove l'Europa teoricamente dovrebbe svolgere un ruolo, no? Noi potremmo essere teoricamente gli alfieri di un'altra visione del mondo. Il problema è che purtroppo recentemente sta cosa non salta proprio all'occhio, ecco, mettiamola così, nel complesso. Ad ogni modo, dicevamo che si può andare a parlare un attimo di cose italiane, no? Per cui ci troviamo con la survey sull'Italia pubblicata dall'Economist nel 2005. Ora, l'Economist si è meritato tutta una serie di appellativi da parte di Berlusconi, che l'ha definito perfino comunista, e voglio dire, non so se ci rendiamo conto, visto che l'Economist è il faro della visione liberale, o liberista, ancora peggio, per cui proprio meno comunista dell'Economist, ma anche applicandosi cioè si riuscirebbe. Però appunto l'Italia, come dicevamo, è un posto strano. Allora citiamo Serra, per esempio, a pagina 168, conoscete Michele Serra, immagino, tentando un riassunto: il basso profilo socio-antropologico di tutti gli scandali recenti, e direi che questa definizione è perfetta nella sua linearità, scandali del terzo millennio, ma c'era già tutto quanto in Dino Risi e in Pietro Germi mezzo secolo fa, ci rimanda diritti al nostro passato che non passa. Ora, Serra non vuole dire quello che dico io, però dice esattamente la stessa cosa. Allora, forse, la questione morale o etica che dir si voglia è, in Italia, la questione del moderno che non c'è, non arriva, si tiene alla larga. Il moderno che nasce attorno all'alfabeto dei diritti e dei doveri, del sentirsi cittadini e magari esserlo, del farsi strada senza la raccomandazione del parroco o la pacca sulla spalla del compare sottosegretario, del sesso che non si compra come le caciotte, questo moderno è, qui e ora, lontanissimo dalla modernità, dalla mentalità diffusa. Quindi Serra ovviamente attacca a testa bassa, come quasi tutti gli intellettuali moderni. Io sarei dell'opinione di sfumarla un tantino la questione, però è ovvio, quando vi dico che il fatto che l'Italia non sia moderna ha anche un sacco di difetti, i difetti sono questi, evidentemente, no? Il famoso familismo amorale, il famoso clientelismo, la famosa tendenza al compromesso, all'arrangiarsi, allo scambio sotto banco. Insomma, abbiamo tutta una serie di comportamenti che, da un punto di vista moderno, perché c'è anche una modernità buona, ovviamente, la modernità dei diritti e dei doveri, per esempio, non sono granché appetibili, no? Però il problema qual è? Quello del riuscire a bilanciare queste cose. Come dice Rifkin, bilanciamo il socialismo col capitalismo. Io sono dell'opinione che dovremmo bilanciare l'olismo con l'individualismo, perché l'individualismo è anche fonte di questi problemi. Perché non è che altrove il sesso come le caciotte non c'è, non è altrove non c'è la corruzione, no? Voglio dire, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, abbiamo tutta una lunga casistica. Anzi, in Germania abbiamo avuto la nuova questione di Murdoch col quotidiano che poi è chiuso, quindi una rete di ricatti, dossieraggi. Non è semplicemente un problema nostro. Diciamo che da un certo punto di vista questo è apologetico per la modernità, nel senso che Serra sembra affermare che dove c'è modernità ci sono anche tutte le cose belle. A me non mi pare. Certo è che da noi sono un tantino più accentuati i tratti problematici. Allora, dicevamo che, se andiamo a vedere i dati che vengono presentati lasciando da parte Serra, andiamo a vedere i dati che vengono presentati dall'Economist, abbiamo una percezione un po' problematica. Pagina 169 ci dice questo: il quadro generale è quello di un paese in declino. E abbiamo recentemente Moody's e tutti gli altri che ci stanno mettendo il carico da 12. Qui parliamo di qualche anno fa, ma non mi ricordo quando ho scritto questo saggio, ma dovremmo essere... L'Economist è del 2005, il saggio è del 2006-2007, mi ricordo. Insomma, comunque, già sono passati 4 anni, ormai in 4 anni è successo di tutto di più nel frattempo, però comunque. Le infrastrutture, gli investimenti, informazione e ricerca sono in caduta libera, quantitativa e qualitativa, e qui citiamo l'Economist stesso: anche il tessuto sociale italiano sta subendo forti pressioni. La famiglia rimane forte e i tassi di divorzio sono relativamente bassi. Ma il fatto che il 40% degli italiani fra i 30 e i 34 anni continui ad abitare con i propri genitori non è soltanto un segno felice di armonia familiare o di attaccamento alla cucina di mamma. Molti giovani italiani restano a casa perché non trovano lavoro o non guadagnano abbastanza da potersi permettere una loro abitazione. E il rispetto per le regole e anche per la legge, mai ad alti livelli, sembra negli ultimi anni decisamente peggiorato. Io se può dire niente, perché è vero. La situazione demografica appare terribile, Le sue conseguenze economiche da sole sono preoccupanti. Quel che le rende peggiori è il basso tasso di partecipazione degli italiani al lavoro. Solo il 57% di chi ha fra 15 e 64 anni è impiegato, la proporzione più bassa dell'Europa occidentale. Il problema, da sto punto di vista, e su questo temo di convenire, perché purtroppo sono anch'io moderno, cioè sono cresciuto, per cui c'ho una serie di cose che mi spingono a dire è vero, è un disastro. Però il problema è che il lavoro è un valore moderno. Anche lui. Non so se mi spiego.
In Italia quindi non c'è?
Diciamo che tendenzialmente noi siamo quelli, vi ricordo che a Roma c'era un giorno di ferie ogni due. Non era casuale, no? E la cultura fino al 1700 più o meno, con tutta una lunga evoluzione strada facendo, comunque era la cultura che chi lavorava era sfigato, chi lavorava pativa, tant'è vero che nell'ordine dei frati, no? Vi ricordate l'ordine benedettino, ora labora, non è che questo fosse perché era bello, labora perché fai un mazzo così e fai penitenza, quindi veniva visto non proprio con l'ottica nostra il lavoro era considerato una iattura che se possibile era meglio risparmiarsi. Io non è che mi senta in grado di dire che non condivido questo approccio. Però è chiaro che dal punto di vista dell'Economist il fatto che il 43% della popolazione non lavori è una pecca micidiale, dal nostro punto di vista potrebbe anche essere una sopravvivenza di un atteggiamento verso il lavoro non così partecipativo, non così entusiasta. Quindi, e questo dovrei averlo scritto se non vado errato, però ovviamente ci sono dei problemi ancora più seri, soprattutto la famiglia proprio non gli va giù all'Economist. Perché la famiglia non va giù all'Economist?
Perché
diciamo che però abbiamo detto che i valori tradizionali non vengono percepiti in quanto tali, per cui dal punto di vista dell'Economist qual è l'argomentazione per dire che la famiglia è una palla al piede?
Ma perché limita gran parte... Diciamo che potrebbe fare l'economia e il mercato
attraverso cosa? Cioè, qual è il limite che lega l'economia?
Con Lagarde l'altra volta dicevamo che se non ci fossero i nonni in Italia sarebbe
banda, come si dice a Firenze. Cerchiamo di dare una forma decente a queste considerazioni.
Di sviluppo proprio dell'individuo come consumatore.
Per me è il contrasto dell'individualismo contro la famiglia, è più una visione olista della società e quindi contrasta.
No, diciamo che questo è, come diceva anche lei, è l'orientamento di fondo per il quale la famiglia è un oggetto che va condannato. Però la ragione, cioè, qual è la grande pecca della famiglia, soprattutto?
Nel senso che comunque di dare quella sicurezza, ma che cioè io per esempio. Nel senso, come se l'individuo si sentisse comunque sicuro, ci stanno loro, e non si lanciasse magari nel mercato del lavoro, comunque a fare, a inventarsi qualcosa, cercare di
anche qui diciamo che rientra nei fattori secondari, secondo me. Che tipo di rapporti prevalgono all'interno della famiglia? Rapporti primari, che problemi creano?
No, perché pensavo alle azioni di
cioè? Parlare.
Non si dice di sentire rispetto allo scopo, in realtà. Cioè sarebbe un agire personale, quello della famiglia. Forse la famiglia va a limitare molto la produttività dell'uomo.
Come?
Tenendo l'uomo che sta restando comunque legato particolarmente alla famiglia, ma mettere in discussione la possibile carriera e quindi produttività.
E qui già stiamo più vicini al Mark, come dicono gli inglesi, ma ce n'è un altro di motivo, particolarmente per quanto riguarda i giovani.
Non si parla della famiglia per quanto loro.
No, è un problema di flessibilità. Se tu hai forti legami familiari, non ti sposti. E il. Certo, il loro problema è che se tu hai bisogno della manodopera in Cina, la manodopera va in Cina. Allora, un europeo, un americano va in Cina, un italiano comincia a fare una serie di pippe infinite, anche se lo devi spostare da Perugia al Gubbio. Cioè, noi abbiamo avuto gente che non è andata a fare gli stage a Gubbio perché era lontano. Mo, è ovviamente esagerato, no? Ecco. Però è pure chiaro che il punto di vista per il quale la famiglia è un problema è origina dal fatto che la famiglia è una roccaforte di valori, di disvalori dal loro punto di vista, perché la famiglia risparmia, la famiglia prevede, la famiglia ammortizza, la famiglia, come dire, in qualche misura intoppa la regola della concorrenza perché può darti una mano a agganci, a reticoli. La famiglia questo è. Ma soprattutto la percezione della questione sta nel fatto che la famiglia limita l'impegno. Quindi da un certo punto di vista, se tu sei molto attaccato alla famiglia, non farai straordinari, non te ne andrai a fare viaggi, non lavorerai di notte, insomma tutta una serie di cose che invece ci si aspetta da te oggi. Dall'altra non ti sposti. Quello è il problema, capito? Cioè il rapporto primario è il problema dal punto di vista dell'economia liberista, perché il rapporto primario genera legami e generando legami influisce sulla flessibilità. Quante volte mi hanno detto che stavo vedendo giusto ieri un altro serial carino dove c'erano questi che dicevano: allora o scegli la famiglia o scegli il lavoro. Perché? Perché sono tutti e due totalizzanti. Allora è chiaro che il lavoro non veda bene la famiglia, ovviamente, no? E ancora oggi la gran parte dei conflitti di ruolo... No, assolutamente, ma posto che la famiglia in qualche misura incarna quello che è un'esigenza primaria dell'individuo, il lavoro dovrebbe adattarsi, stiamo sempre lì, no? Come dire, la famiglia è agenzia di socializzazione, la famiglia è il luogo di riconoscimento, la famiglia è costruttore di solidarietà, la famiglia è elemento di reticoli. Tutte queste sono funzioni fondamentali per la società. Quindi il lavoro non dovrebbe rompere palle. Quando dice Ruffolo che bisogna far rientrare il lavoro nella società, questo è il punto. No, come il discorso della famiglia, se la famiglia è la principale agenzia di socializzazione e noi abbiamo a cuore, per molti motivi, pensiamo che la socializzazione sia uno degli strumenti migliori per creare una convivenza equilibrata, allora il fatto che la famiglia debba poter educare i figli non è solo un problema della famiglia, è pure un problema nostro. Quindi non vedo perché dovremmo porci il problema o lavora o far genitore, eppure noi qui ce l'abbiamo, questo problema, perennemente. In Scandinavia no, molto meno. Congedi parentali per la madre, congedi parentali per il padre, part time, tutto quello che può servire a fare in modo che la madre faccia la madre. Non so se mi spiego, noi parliamo dell'altro mondo, dell'altro pianeta, è a nord, un po' a nord. Quindi ci sono tutta una serie di strategie e di esigenze, in qualche misura le definirei perfino strutturali della società, che l'economia mina alla base, per i suoi interessi. Capite? Oggi facevo lezione sull'istituzionalizzazione e sulle una citazione che ho trovato, una citazione di Simmel che parla del fatto che le istituzioni tendono a separarsi dal flusso della vita per assumere una loro logica autoreferenziale. L'economia oggi questo fa. L'economia non pensa al benessere della gente, l'economia pensa a fare in modo di funzionare al meglio lei e noi ci dobbiamo adeguare. È un po' un problema. Soprattutto perché, come dice Ruffolo, che vi ripeto è il decano degli economisti italiani, questi comportamenti sono lesivi per la convivenza. Perché noi abbiamo bisogno di uno spazio di riconoscimento simbolico. Chiunque, anche gli anglosassoni, anche tutti gli altri. Tant'è vero che quando andate a vedere i film degli anglosassoni vi accorgete che il manager viene regolarmente tratteggiato come quello solo e disperato. Poi tu dirai, per carità, però intanto c'è un sacco di soldi e quello che te pare. Sì, ma sono pure tutti cocainomani in linea di massima, alcolizzati. Esatto, stavo pensando esattamente a lui. Ma poi ce ne so, N.000. C'è quell'altro, era quell'altro, chi era? Kevin Kline? No, un anno speciale, un'annata speciale, che lui era un manager stronzissimo londinese che andava in... No, sì, esatto, quello. Insomma, ce ne sono una carrettata di esercizi su questo argomento, no? Perché... Ripeto, queste grandi figure che vengono additate come modelli, poi in ultimo sono figure che hanno dei problemi infiniti, spesso e volentieri. Sesso dipendenti, alcolizzati, tossicodipendenti, depressi, insomma ce n'hanno quante ne vogliono, per cui evidentemente un qualche squilibrio da qualche parte c'è. Perché una vita normale, umana, relazionale, implica anche rapporti primari. c'è niente da fare. Quindi se i rapporti primari confliggono con l'economia, è un problema, dovrebbe essere un problema dell'economia, non il fatto che io sono costretto a andare a vivere 5 anni in un posto che non conosco un'anima, dove non faccio nulla e non esisto e me deprimo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro che sono una serie di... Oh, il che non vuol dire che non ci sia qualcuno che ci andrebbe volentieri. Lasciamocelo andare. Il problema è che non me lo puoi porre come un obbligo. Cioè, se uno vuole viaggiare, se ne va 2 anni a Pechino, conosce la Cina, è tutto contento, per carità. Dipende dalle condizioni dei singoli, no? Come a te può andare in Cina, lei potrebbe non andare per niente. Questo non può diventare un default strutturale suo per cui non lavorerà mai perché non vuole andare in Cina 2 anni, non so se mi spiego. Allora, come dicevamo, quindi è un problema fondamentalmente di reinserimento dell'economia all'interno di un tessuto sociale. Cioè l'economia si immagina come indipendente. Tant'è vero che gli economisti hanno elaborato questa idea geniale, veramente geniale, di esternalità. Sapete cosa è l'esternalità? No. Bene. L'esternalità è quando c'è un problema in capo a terzi che non viene rifuso e del quale non si prende atto. Cioè, il sistema economico, per esempio, ti dice, vabbè, ci sono le materie prime sono un dato di fatto. Come è un dato di fatto? In che senso? Che non c'è un problema loro. Quindi la fabbrica in qualche misura ha bisogno di strade, inquina, consuma energie e materie prime, produce scarti, fa quello che te pare. Tutta questa roba è un problema della società nella quale la fabbrica sta. Non è un problema della fabbrica. Sono tutte esternalità. Sempre perché la fabbrica è un tale bene aggiunto che noi qualche sacrificio dovremo anche farlo. Ed è una teoria economica. Perché nell'economia classica le materie prime sono un dato di fatto, sono infinite per definizione. Non c'è ombra di dimensione dei rifiuti, che poi nel 700, ma chi veniva a mente che avremmo ridotto il pianeta a una pattumiera? Era un po' troppo, infatti non gli è mai venuto in mente. Ma oggi ce ne saremmo pure accorti nel frattempo, che c'è sto piccolo problema, o no? Capito? Ce ne sono svariati di casi nei quali salta piuttosto, è piuttosto evidente questo discorso, no? Ecco. Però loro ancora non l'hanno, per adesso piano piano c'è un discorso sulla responsabilità sociale dell'azienda, amen, era ora, ma fino adesso era il contrario, la società e la comunità erano tutti contenti che c'era sta fabbrica che inquinava tutto, avvelenava, faceva cose, traffico della Madonna, tutto bene, capite che c'è qualcosa che non, no? Non torna. Da un punto di vista semplicemente, come dire, di risveglio un momento di quello che facciamo. Allora.
Professore,
sì?
Credo che sia figlio di un'altra psicologia umana, vederci il fatto che il problema non lo valutiamo fino a quando non ci tocca personalmente, e quindi tutto questo si riflette poi nella comunità, nella società e
Beh, ma questo è un problema di individualismo, purtroppo. Nel senso che il fatto che avevamo letto Il declino dell'uomo pubblico, c'era scritto abbastanza chiaramente che è un problema relativo a una forma culturale, nel senso che noi ci siamo ridotti attraverso una serie di step a contemplarci l'ombelico, direbbe probabilmente Sennett, nel senso che finché ne arriva quello che c'è, oddio c'è un problema, a quel punto il problema normalmente è talmente grande che non c'è più verso dove metterci le mani. Questo lo scriveva già negli anni 70, quindi siamo già 40 anni dopo, ci siamo accorti che ha tutte le ragioni del mondo. Io lesinerei un attimo sull'aggettivo umano, perché c'erano tante culture che erano molto più sensate di questa. Per cui non vedo una necessità, un'ovvia necessità del nostro soffrire di questo tipo di disfunzioni. Chiaro che per noi ci siamo immersi fino a qui, ci siamo immersi da 300 anni, eccetera, 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 la questione è piuttosto complessa. Però è pure vero che probabilmente altre culture sono in grado di affrontare la questione in un altro modo. Potrebbe darsi. Questo purtroppo comincia a essere già un po' al di là del prevedibile. Io so che se noi adottassimo delle politiche culturali un tantino più sensate, questo discorso potrebbe cominciare a filtrare. Non so se abbiamo tempo. Devo essere onesto, so se ce l'abbiamo gli anni per poter fare tutta sta cosa prima che il pianeta tracolli. Non se lo augura, perché tendenzialmente vorrebbe continuare a sopravvivere, quindi è meglio far finta che sia possibile. Però è pure vero che tutta sto pietà, francamente, io non è che la veda troppo, cioè, devo dire la verità. Siamo castrati, se vogliamo usare questo termine, intellettualmente in modo molto efficace, per cui non lo so. Io, come al solito, cioè il mio essere qui a insegnare rientra nell'ottica del fare qualcosa, quindi ci provo, poi Dio è grande. Però certo che a giudicare dalla sensibilità diffusa la questione è complicata, parecchio complicata, perché la gran parte di noi non pensa, semplicemente, cioè, applica dei modelli, degli stereotipi di pensiero, li mette tutti insieme, viene un bel domino e tutto sommato pensa, rimane in the box, come dicevamo prima, mentre oggi non si può più rimanere in the box, oggi bisogna uscire e vedere di inventarsi qualcosa, pur rapidamente, che non è che c'è tutto sto tempo, insomma. Allora, cosa vediamo? Alle pagine 170, 171, 172 c'è questa discussione peculiare che, dopo aver preso atto del fatto che la famiglia è un problema per l'economia, ci dice che in certi casi invece la famiglia è un bonus, è una risorsa importante. E qui comincia a essere divertente. Pagina 171. Dice una mia collega: il paese è riuscito a inventare un proprio modello, 170 mi correggo, i cui tratti più originali sono stati spesso scambiati per debolezze. Un misto di connessione fra pubblico e privato da una parte e di valorizzazione specifica di settori e di territori dall'altra. La storia della sua affermazione è più una storia di uomini che di materie prime, di menti e attività che trasformano materiali più che di risorse energetiche, di metodi originali di organizzazione più che di adattamenti dei sistemi altrui. Come vedete, è più una storia di uomini che di materie prime, ci riporta un'altra volta nel comparto delle culture tradizionali. Vi ricordate, una delle differenze tra il moderno e il tradizionale è che il moderno preferisce i rapporti con le cose, il tradizionale preferisce i rapporti con le persone. Quindi il fatto che questa studiosa, che non è assolutamente, che scrive per conto suo, quindi non è che abbiamo avuto contatti particolari su questo argomento, utilizzi questa cosa, quindi più una storia di uomini che di materie prime, la dice molto lunga, nel senso che il problema dei distretti, la questione dei distretti va affrontata in un'ottica che non è un'ottica moderna, in effetti. Stupefacente non è tanto il fatto che a giudizio degli economisti la famiglia sia un fattore di ritardo e di ostacolo al libero dispiegarsi delle energie produttive, e qui ci siamo, quanto la circostanza per cui per anni è stata contrabbandata nelle teorie economiche stesse come un possibile vantaggio nella competizione globale. Cioè, se voi andate a vedere le analisi della questione dei distretti che vengono fatte da economisti, ma anche di grande spessore, anglosassoni, tedeschi, eccetera, eccetera, che vi diranno? Vi diranno questo, che la famiglia nella questione dei distretti diventa una risorsa, non un problema. E tu rimani un momento, no? Rivelandosi così anch'essa una rappresentazione ponte elaborata dalla cultura olista italiana per resistere all'imporsi dei valori moderni. Cioè, noi siamo riusciti a trasformare la famiglia da quello che è universalmente considerato un impaccio produttivo a un modo invece originale di essere produttivi e moderni. Ed è, trovo, un capolavoro da un certo punto di vista. Con discreto successo, bisogna riconoscere. Il ruolo centrale che essa riveste ancora oggi può, in altre parole, essere interpretato come indicatore di una delle differenze più significative che contraddistinguono la variante italiana della cultura occidentale. La considerazione di tali differenze ha portato sinora a letture che hanno sancito un'articolazione rigida del sistema economico e hanno rafforzato gli stereotipi che ne alterano la percezione. Qui poi citiamo Bagnasco, citiamo tutta un'altra serie di problemi che vengono portati a supporto di queste tesi, no? Per esempio, ecco, a partire dagli anni 50 la politica per il Mezzogiorno si è crescentemente configurata come un'operazione di ingegneria sociale. Che cosa significa questo? Significa che, come forse vi ricorderete con Franco Cassano, il pensiero meridiano, solo lei se lo ricorda questo? Eh? Allora, Franco Cassano, il pensiero meridiano, andiamo a recuperare, che mi pare sia qui se non sbaglio. Che dice Franco Cassano in poche e concise parole? Sì, il pensiero mediterraneo, esatto. Cosa dice Cassano? Dice, è inutile che continuate a voler far diventare il Sud moderno, perché il Sud non è moderno, semplice. Il Sud ragiona su altre culture, ragiona su altri parametri, ragiona in un altro modo, che non è detto che debba essere necessariamente sbagliato. Non è moderno, quindi tentare di far diventare il Sud moderno è un problema perché non ci si riesce. Ecco perché parlava di ingegneria sociale, fondamentalmente. Ingegneria sociale vuol dire configurare in modo, come dire, esterno le condizioni e le situazioni imposti per far sì che da lì scaturiscano le condizioni che si sono verificate altrove. Per cui qual è l'idea? Se tu fai una fabbrica al sud, questa fabbrica piano piano creerà all'intorno un clima industriale e farà tutto quello che fanno le fabbriche. Al sud costruisci una fabbrica e quella chiude. O la tieni in piedi con i sussidi statali oppure non c'è verso di tenerla in piedi. Ma non è che questo debba essere necessariamente visto come disorganizzazione, cattiva volontà, criminalità organizzata, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il fatto che noi la cultura specifica del meridione non la stiamo prendendo in considerazione. Capite? E non l'abbiamo presa in considerazione né nei suoi tratti negativi né nei suoi tratti positivi. Perché, ripeto, da un punto di vista geopolitico, cosa che probabilmente dovrebbe tornarvi, quelli che avrebbero avuto il compito di fare da ponte rispetto al Medio Oriente e all'Africa del Nord, siamo noi. Non ci doveva essere nessun altro, non ci doveva essere proprio la questione. Ovvero sia tutto il resto del mondo, quando doveva parlare con loro, doveva parlare prima con noi, perché stiamo lì. No, invece siamo fatti scavalcare dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Congo, da tutti, dalla Turchia. Non so se vi rendete conto della questione. Questo perché? Perché non abbiamo valorizzato in nulla quella che era la cultura peculiare del sud, che è molto più vicina all'area mediterranea che non all'area settentrionale dell'Europa, e che avrebbe potuto essere un modo perfetto per agganciarsi e fare rete e tratteggiare un qualche tipo di specificità di rapporto con loro, ma abbiamo voluto continuare a far finta che ci fosse una modernità in nuce o comunque in via di espansione. E questa cosa la stiamo pagando, evidentemente, con tutti i crismi della questione, no? Quindi, un'ingegneria sociale volta a mutare radicalmente la natura della società meridionale. Il presupposto teorico tipico del meridionalismo classico identificava la modernizzazione con il mercato, nella convinzione che lo sviluppo di quest'ultimo avrebbe rivoluzionato anche rapporti sociali, modelli di comportamento, abiti mentali. Tuttavia, piuttosto che forgiare una società più moderna, il mercato indotto mediante l'intervento pubblico è rimasto un corpo estraneo, mai pienamente assimilato dalla società meridionale. E qui è di nuovo la mia collega che parlava da questo punto di vista. E qui c'è Cassano, ecco, lo riportiamo qui, che ci dice: il Sud non è un non ancora. Non esiste solo una prospettiva di diventare altro, di fuggire inorridito da sé per imitare il Nord 20 o 100 anni dopo, e quindi probabilmente mai. Il primo passo dell'autonomia sta proprio qui, nella comprensione che il futuro può non essere un inseguimento eternamente incompiuto ed eternamente fallimentare. Questo è il punto. Cioè, qui c'è quello che i tedeschi chiamano il Sollen, il dover essere. Noi abbiamo deciso che il Sud deve essere moderno. Parte che l'abbiamo deciso noi, che non siamo moderni manco noi, per cui comincia a essere un po' peculiare questa cosa. Però, di fatto, non diamo atto al Sud di avere una sua dignità adesso. Il Sud sarà degno quando, no? Come dice lui, non è un non ancora, invece noi attualmente lo consideriamo così, non ancora, stanno ancora lì con le famiglie, e vi faccio presente che l'articolazione della criminalità organizzata come funziona per famiglie, cioè, non è casuale. Il termine è un termine che noi abbiamo una tendenza a interpretare in modo romantico oramai, oserei dire, no? Quindi il luogo degli affetti, impicci e imbrogli. Ma famiglia viene da famul, che vuol dire servo. Quindi famiglia è anche uno strumento di oppressione, in un certo senso, è anche un regime oppressivo, è anche un luogo dove ci sono vincoli forti. E quindi non è casuale che la mafia poi si articoli per famiglia. Perché per famiglia? Perché sì, perché quello è il termine, da lì viene il termine. Tenete presente che a Roma, quando è nata la famiglia, erano lì, mi pare che sia un termine osco se non sbaglio, insomma un termine, il Famul viene da uno dei popoli che abbiamo opportunamente distrutto ai tempi, e a quel tempo la famiglia non era padre, madre e figlio, era il padre, famiglia, la madre, i figli, i servi, i clienti, i parenti, le leve prima, le leve dopo, insomma si trattava di una cosa ampia. Capito? Tant'è vero che il pater familias spesso e volentieri sedeva quasi tutte le mattine a sentire i clienti. Non so se vi torna qualcosa del gergo corrente. Cioè noi in qualche misura questa cosa ce l'abbiamo nella nostra cultura. Allora il grande problema è, famo finta che non è vero oppure cominciamo a farci i conti e magari riusciamo a inserirla in un equilibrio positivo? Perché far finta che non è vero ci ha portato dove siamo oggi. Perché di fatto tutti noi in un modo o nell'altro riteniamo che sia sensato rivolgersi al tessuto familiare per ottenere qualcosa. Se voi andate a vedere le medie di reperimento dei lavori, vi accorgerete che mi pare il 70% di quelli che trovano un lavoro lo trovano attraverso contatti familiari, non mandando i curricula, non andando a parlare con gente che non hanno mai sentito. La mia domanda è così sbagliato? Ne siamo certi che sia così sbagliata sta cosa? O possiamo escogitare dei sistemi per recepire questo tipo di contatto e di apertura e farla diventare un qualcosa di equo? Perché il problema è tutto lì, è un problema di equità, capite? Perché la pretesa che non ci sia l'importanza di questo legame è una pretesa disastrosa, tant'è vero che se andate a vedere anche in America oggi come oggi, la ramificazione delle famiglie è quasi esattamente come qui. Poi di Bush figlio, ma secondo voi per quale strano motivo è diventato presidente per 8 anni di fila? Non so, vi sembrava che fosse un tipo che si meritava di far presidente? Se questa è la meritocrazia americana, stanno freschi, voglio dire, perché così funziona. Quindi non è che, in un certo senso, purtroppo, tutto il mondo è paese, perché è anche da un punto di vista economico che ti viene immediato, no? Devo trovare una cosa, a chi la chiedo? A quelli che ci sono intorno. Mica comincia andando in giro per mandare gente che non ho mai scusi per caso, no, comincia a chiamare gli amici ed è pure normale perché quei tipi di contatto hanno un bonus, c'è la fiducia che tu hai nei confronti di quello con cui parli, per cui presumi, forse spesso a torto ma comunque anche con minimo di fondamento, che una dritta che ti viene da un amico sia affidabile, mentre uno che ti dice una cosa che non hai mai sentito dice vabbè non lo so, è normale, non so se mi spiego. Quindi questo discorso del criminalizzare a tutti i costi questi versanti, secondo me è problematico, nel senso che noi faremmo molto meglio a toglierci un momento dalla mente tutte queste stupidaggini sulla meritocrazia, perché di fatto sono stupidaggini nella grandissima parte dei casi, in tutto il pianeta, perché nella gran parte dei casi nel pianeta quelli che guidano sono dei perfetti imbecilli. Allora uno si chiede, come mai sta meritocrazia non funziona dappertutto, non solo qui ma manco lì? Quindi probabilmente, insomma, potrebbe essere una base di ragionamento interessante. Togliendoci questi paraocchi si può cominciare a vedere, visto che dobbiamo confrontarci col male. Allora, c'è questa situazione. Che faccio per fare in modo che questa situazione diventi meno perniciosa, se non addirittura produttiva, invece di far finta che non c'è? Perché se faccio finta che non c'è, sono fottuto. Perché quella continua a esserci e sotterraneamente lì diventa veramente un problema patologico e criminale. Allora è molto meglio accettare questi canali alla luce del sole, dichiararli. Troviamo un sistema che è così difficile. Il problema è che non abbiamo mai cercato perché stiamo ragionando su altri criteri, no? Quelli del fatto che l'individuo deve essere in sé conchiuso, valido in sé. Ma non è così. L'individuo è comunque il risultato del suo reticolo di conoscenze. C'è poco da fare. Prendetelo da un punto di vista filosofico, prendetelo da un punto di vista di formazione, prendetelo da un punto di vista relazionale. L'individuo non è mai soltanto se stesso, ma è... Io sono io? Oddio, questa mi manca. Devo ammettere un buco. Non lo so, potrebbe darsi. Comunque, insomma, prendete Humboldt e tutti gli altri teorici della Bildung e della crescita esperienziale, vi diranno tutti che tu sei tu e tutti quelli che c'è intorno, perché è ovvio che è così. Allora, se questo funziona bene per lo sviluppo personale, perché deve funzionare male per il modo di porsi nella società? Non lo so, però evidentemente ci si potrebbe riflettere sopra. Posto che il motivo per cui tutto questo è stato condannato in primis è un motivo ideologico, ovvero sia il fatto che si tratta di valori tradizionali, il fatto che contrasta la pretesa egemonica dell'economia, Ora che abbiamo scoperto che i valori moderni non sono tutta sta furbata e l'economia ha rotto profondamente le palle, la potremmo anche ripensare questa storia. E vi ripeto, non in un'ottica apologetica, in un'ottica di alibi e di scusa, perché io francamente non mi sentirei mai di farlo, ma da un punto di vista di semplice sociologo che osserva, fenomenologo in un certo senso. Se questo è un tratto della realtà, non farci i conti, è stupido.
Oddio, funziona.
No, assolutamente, però ecco, quello per esempio credo che in una rivisitazione del concetto del primato economico la criminalità organizzata perderebbe di senso. Cioè, la criminalità organizzata funziona perché è funzionale a un certo tipo di dinamica economica, come credo abbia dimostrato in modo piuttosto conclusivo Gomorra, tanto per dirne una, no? Andate a leggere Gomorra oppure i vari sistemi della cosa e vi accorgete che quel tipo di problema non è più un problema nostro, cioè non un problema nostro perché rischiamo che ci sparino, però di fatto è diventata una risorsa del sistema, no? Prendete appunto Gomorra e tutti quanti gli esempi che porta, il sistema dei malviventi funziona benissimo. No, ricicla, supporta, fornisce liquidità, c'è un sacco di cose. Oh, però ripeto, è una realtà che viene, come dire, orientata solamente da un punto di vista economico. Nel momento in cui tu cominci a spostare questo punto di vista economico, quella pregnanza potrebbe benissimo essere sostituita da un diverso tipo di atteggiamento, da un diverso tipo di coscienza, che sta più o meno filtrando, no? Pensate soltanto a Confindustria e alle varie cose che hanno fatto contro i corrotti per evitare il pizzo, per evitare la connivenza. Insomma, parrebbe che qualche piccola cosa accada da questo punto di vista. Però, ripeto, sì, bisogna in qualche misura fare i conti con l'esistente, perché l'esistente ha questo brutto vizio, è lì, non puoi far finta che non esista. Soprattutto quando poi ti accorgi, come dicevamo, che siamo riusciti a farlo diventare addirittura un pregio da un punto di vista economico. Questa serie di risorse. Quindi evidentemente ci sono dei modi che noi non stiamo esplorando, semplicemente questo è il problema. Nel momento in cui rimaniamo in the box, nel momento in cui vediamo le cose solo come ci hanno insegnato a vederle, le conseguenze sono piuttosto, pure noiose in un certo senso, perché tutto va da sé. Allora devo ripristinare la crescita, devo fare le cose, devo muovermi così, allora ridò un'altra volta i soldi alle industrie, ridò un'altra volta i soldi alle banche. Non risolvo un tubo perché lo vedete che non funziona più, ma non funziona per motivi strutturali, al di là della questione proprio culturale, no? Il momento in cui il mondo del lavoro, anzi il mondo dell'economia e della finanza, ritiene il lavoro un intoppo, è chiaro che tutta l'alleanza sulla quale ci stiamo muovendo finora salta, no? Cioè, questi non fanno altro che tagliare i posti di lavoro perché sono spese. È lì il problema, cioè tu non puoi consumare senza avere una fonte di reddito perché chiaramente non va più, no? Quindi si stanno praticamente tagliando il ramo sotto i piedi. Nel momento in cui tu continui a licenziare 5.000, 15.000, 20.000, 400, 600, 900 persone, quelli sono tutti quanti fondi che non ti tornano. Quindi non solo non permetti alla gente di vivere in modo degno, ma ti tagli pure tutte le risorse in prospettiva che avrebbero potuto darti comprando quello che costruisci, eccetera, eccetera, eccetera. E quando si è interrotta questa catena, l'economia è condannata a finire. A chi serve? Capito? Nel momento in cui la crisi economica da 5 anni a sta parte ci ha fatto capire elegantemente che la gran parte delle spese che facevamo prima erano stupide, ma chi le rifà più? Quindi è ovvio che a quel livello di consumi non ci torneremo mai. Perché era drogato come livello di consumo. Non è che è funzionale o ha un senso da un punto di vista umano, aveva un senso da un punto di vista economico. Era drogato da un punto di vista economico, era tenuto su con tutta una serie di misure legislative e finanziarie come i fondi, i prestiti, i mutui, le carte di credito, le ipoteche, i pignoramenti e l'anima degli mortacci loro. Tutto questo è finito. E ce ne siamo accorti tutti che non serviva a spendere tutte queste cifre. Quindi come pensano di poterla recuperare la situazione? Cioè, una volta che te svegli. E 5 anni di crisi te svegliano pure se non vuoi. Quindi sarà difficile che si possa tornare al... No, adesso abbiamo il PIL che torna indietro. Poi c'era un articolo molto carino l'altro giorno che diceva che casualmente il PIL migliore è quello degli autoritarismi e delle dittature. Il che ci dice che forse sarebbe il caso che lo cambiassimo questo sistema di valutazione delle cose, perché è assolutamente criminale nel complesso. Però a parte quello, vi faccio presente che Bob Kennedy l'aveva detto nel 68 e poi l'hanno ammazzato 3 mesi dopo, vorrei dire, però sarà stato un caso. Però l'idea era quella, cioè, l'avevo detto, guardate, il PIL è fatto strano, perché se c'è una catastrofe in famiglia o te crollano le case, il PIL è tutto contento. Cioè, da un punto di vista economico, il terremoto dell'Aquila è stata un'ottima idea. Non so se vi rendete conto del paradosso. Allora noi ci stiamo fidando di questo benedetto strumento di misurazione, il quale considera esattamente uguali, anzi, mi correggo, come diceva Kennedy, valuta i morti ammazzati, le spese che facciamo per incriminare la gente, incarcerarla, tutta questa serie di cose, le vede bene, però casualmente non valuta in nessun modo ciò che ci rende umani, per cui la felicità familiare, l'arte, le realizzazioni umane, tutto questo non c'è nel PIL, però ci sono le disgrazie, e le disgrazie le portano su. Quindi che dovremmo augurarci uno tsunami l'anno, vanna bene. Ragazzi, però è questo il punto. Andate a farvi due conti, questo dice. Capite? Quindi noi ciecamente accettiamo queste benedette misurazioni che sono fatte in modo peculiare.
Più o meno l'aiutano anche a eccellizzare.
Eh?
Più o meno la natura ci sta aiutando a
giustamente, perché ha detto, sai che c'è, mo io faccio vedere io come funziona adesso, un attimo, vedete come funziona, sarà perfetto proprio. Quindi il problema è tutto lì, e ripeto, continuare a usare il prodotto interno lordo, anzi modificato, perché forse saprete la commissione Attali che ha fatto la felicità interna lorda, che è una di quelle cose che uno no proprio ci avrebbe, come credo si ricordi abbastanza bene anche Elisabetta, parlavo della commissione Attali. Ecco, insomma, diciamo che questo discorso è evidentemente una strategia, una presa d'atto, perché il paese più felice del mondo è il Bhutan. Bhutan, come diceva anche. Il Bhutan, dove l'economia non c'è praticamente, perché stanno in un clima quasi medievale fra una cosa e l'altra. Infatti, è quello che ci fa sospettare che ci sia qualcosa che non quadra, no? Ecco. Allora, se il posto più felice del mondo è il Bhutan e la persona più felice del mondo è un monaco buddista, forse abbiamo sbagliato qualcosa, perché se è così importante la felicità, evidentemente la si trova meglio altrove che non qui. Questo è poco ma sicuro. Per cui, insomma, è uno strumento di misurazione che è entrato anche lui in pieno economicismo, ovviamente, all'interno dei nostri criteri di giudizio. Ma nessuno di noi va a vedere cos'è il PIL, spesso e volentieri. Sappiamo solo che abbiamo 1,2 in più o 0,5 in meno. Ma che significa questo? È un mistero, capite?
Ho visto un video su Facebook, per quanto fosse stupido, per carità, però ti faceva vedere come la maggior parte degli occidentali avesse un'espressione in viso sempre cupa, grigia, incazzata con il mondo, e poi alla fine c'era una foto con i bambini dell'Africa che sorridevano, e si diceva: l'umano è stupido. E quindi, cioè, se pensi che poi alla fine, anche quando vedi documentari, loro sorridono sempre quando...
No, io sono stato a Cuba in viaggio di nozze, è stata un'esperienza fantastica.
Anche in Brasile.
Aspettavamo, cioè, gli autobus 3 ore, 4 ore, tutti ridevano, ballavano, chiacchieravano, sembrava una cosa... Se fosse arrivato l'autobus sarebbe stato un tradimento quasi. È una cosa assolutamente... ci eravamo portati tutta una serie di cose da distribuire ai bambini, perché sapendo dove andavamo... E quando gli abbiamo dato le matite sembrava gli stessimo regalando delle PlayStation, dei sorrisi fino qui proprio. Perché loro poi ti chiedono le cose, non ti chiedono i soldi, perché perlomeno ai tempi, ma è passato un po'. Però ai tempi il cibo c'era, gli mancavano i chewing gum, gli mancavano le matite, che può essere pure comprensibile visto l'embargo trentennale della questione. Però erano classi bellissime, a parte che andavi dal nero ebano al biondo bianco, che proprio tutti nella stessa classe senza proprio nessuna percezione di differenza. Però appunto il punto era quello, cioè, il resto del mondo ancora, infatti c'era quella cosa della geopolitica delle emozioni che ve l'ho detta, no? Il nostro clima attuale è dominato dalla paura, depressione, non è un caso che la malattia del secolo sia la depressione e non il cancro, insomma tutta una serie di cose che ci dovrebbero far riflettere sulla...
Sì, ma noi mangiamo, loro no.